do il benvenuto e la buonasera a tutti. Il question time, al punto 1 del question time, interpellanza dei gruppi consigliari Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio e Alternativa per Novi, lista civica, relativa a richiesta sulla puntualizzazione del fondo per la ricostruzione privata e pubblica. Do la parola a Ferraresi. Prego, Ferraresi.
Buonasera, grazie Presidente. Interpellanza. Richiesta sulla puntualizzazione del fondo per la ricostruzione privata e pubblica. Visto i recenti articoli sulla stampa in cui veniva sostenuto che in Lombardia, a seguito di un'ordinanza del commissario Roberto Maroni, che ha congelato a titolo cautelativo tutti i pagamenti e contributi per il ripristino delle abitazioni, chiediamo con risposta scritta in consiglio se è un problema che si è verificato solo in Lombardia o si verificherà presto anche in Emilia-Romagna. A quanto ammontano i danni totali privati ancora da sistemare nel comune di Novi di Modena? Come sta proseguendo il lavoro burocratico e dell'elargizione dei contributi nel comune di Novi di Modena? A quanto ammonta il fondo regionale per la ricostruzione delle abitazioni private? A quanto ammonta l'importo per l'intera ricostruzione privata in Emilia-Romagna?
Grazie Ferraresi. Do la parola alla sindaca Turgi. Prego. No.
Allora, puntualizzazione iniziale, differentemente dal titolo non c'è nessuna domanda sulla ricostruzione pubblica, lo dico perché tutte le domande sono solo sulla ricostruzione privata. Punto primo, non risulta a questa amministrazione che la Regione Emilia-Romagna abbia modificato o intenda farlo le procedure relative alla ricostruzione e alle modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione stessa. Vado con l'ordine delle domande. Punto secondo, l'ammontare dei danni privati, come ben si può comprendere, non sono stimabili in termini economici, in quanto si concretizzano mano a mano che vengono presentati i progetti, valutati, istruiti, conclusi ed emessi gli atti di contributo. I danni in numero di edifici sono pubblicati sul sito del Comune con le dichiarazioni di impegno e le UMI, quindi sulla somma delle dichiarazioni di impegno e delle UMI danno il totale dei danni privati nel nostro Comune. Punto terzo, ogni mese sul sito del Comune in modo analitico, consultabili da chiunque e nella comunicazione pubblica su supporto cartaceo, i cartelloni, nelle tre piazze vengono comunicati i dati e lo stato delle pratiche. La trasparenza ha caratterizzato da subito l'informazione pubblica sulla ricostruzione che questa amministrazione ha voluto perseguire, quindi i dati pubblicati raccontano esattamente la situazione, non c'è nessuna omissione, i dati reali sono quelli che noi pubblichiamo. Sul quarto punto, e questo va ricercato sul sito della Regione perché anche questo è tutto pubblico, nel sito della Regione dopo il terremoto, a 2 anni dal sisma, si trovano tutte le informazioni aggiornate e gli importi stimati per la ricostruzione in Emilia-Romagna, perché noi vengono aggiornati mano a mano che facciamo le istruttorie, perché c'è una stima globale, gli aggiornamenti fanno sì che vengono implementati, però non è che noi ogni giorno sappiamo precisamente quanto. C'è questo aggiornamento costante. Aggiungo una cosa, perché oggi abbiamo avuto il comitato istituzionale ed era un impegno che la Regione aveva assunto e lo sta concludendo, la Regione farà quello che noi abbiamo fatto da 2 anni a questa parte, comincerà a pubblicare per tutti i comuni tutti i dati che già noi pubblichiamo da oltre 2 anni, vale a dire tutte le dichiarazioni di impegno, tutto lo stato delle pratiche sia di sfinge che di mude, i tecnici, cioè tutto quello, fatti i conti, che sarà una copia di quello che noi pubblichiamo da oltre 2 anni. Stanno implementando tutte le procedure, quindi oggi è stato confermato, naturalmente è un lavoro abbastanza complesso e anche di notevole portata, però hanno, posso dire, capito che questo è l'unico modo perché ci sia un controllo anche da parte dei cittadini dello stato delle pratiche, perché se non consenti a tutti di capire com'è la situazione, non solo la propria, ma come si inserisce nel contesto complessivo rispetto ai tecnici scelti, rispetto a quello che viene fatto, è una trasparenza limitata. In questo modo anche la Regione ha deciso di fare questa operazione. Io di più non sono in grado di dirvi.
Grazie Sindaca. Se qualcuno chiede la parola, prego Fabbri, consigliere Fabbri.
Premesso che devo ammettere anche una mia incapacità, nel senso che anch'io a volte vado a cercare i dati sul sito della regione, ma o sono poco capace io o sono... Sì, sì, ma il tema è sapere, come sempre, quando... Ok, quelli del nostro comune sono facilissimi da trovare, quindi quelli sono a prova di chiunque, di qualunque capacità. Quelli sulla regione volevo soltanto dire che in effetti a volte anch'io sono andato a cercarli, ma non sono riuscito a trovare tutto quello che volevo. Quindi speriamo che appunto facciano questo aggiornamento, speriamo che sia anche, diciamo, indicato abbastanza chiaramente dove trovarlo. E volevo solo aggiungere una riflessione che ci sta nell'interpellanza, secondo me, era questa. Io, da quello che vedo appunto dei dati che il Comune pubblica, sembrerebbe che arriveremo a un momento in cui non tutti ricostruiranno. Se così fosse, cioè nel senso che vedo che gli edifici danneggiati, ormai 488 presentati, più le UMI, più le prenotazioni, comunque magari non esauriamo l'intero montare degli edifici danneggiati. Chiedevo se questo ragionamento ampliato al cratere può far pensare che magari i fondi che serviranno potranno essere magari un po' meno di quelli stimati all'inizio del terremoto. Ecco, è una sensazione che ha anche il sindaco.
Prego Violi, consigliere Violi, prego.
Allora, ancora una cosa, io ribadirei il concetto soprattutto alla luce degli ultimi scandali che non sono del nostro comune, parlo tangenti o cose del genere, ma ribadivo la richiesta eventualmente di aggiungere l'impresa costruttrice di fianco, anche per la regione, perché questo permette di avere una panoramica di come lavorano le imprese.
A rispondere, a dire due cose. Allora, dunque, sul fatto della consultabilità e della parzialità dei dati della regione ho già detto, quindi c'è questo impegno, lo stanno implementando. Non tutti ricostruiranno. Allora, di per sé è sicuramente così come dato, come dire, come opzione possibile. Che cosa sta succedendo intanto? Lo sta succedendo a Novi, ma anche negli altri comuni. Se qualcuno di voi ha seguito abbastanza le ordinanze, avrà visto che a tempo scaduto c'è la possibilità per chi per motivi, N motivi da comunque da argomentare nella richiesta, che non avesse presentato una dichiarazione di impegno, la cosiddetta prenotazione, è facoltà dei sindaci a domanda motivata concedere di dire sei fuori dai termini e lo puoi fare lo stesso. Io vi posso dire che a memoria abbiamo avuto 5 richieste alle quali ho sempre detto ok, andate avanti, non l'avete fatta prima e va bene. Quindi questo è un elemento, come dire, a supporto comunque del fatto che fermo restando senz'altro che avremo dei casi di non ricostruzione, abbiamo dall'altra parte persone che hanno colto l'opportunità oltre i tempi, ma gliela diamo lo stesso. L'altro elemento che va tenuto in considerazione, perché anche questo è un aggiornamento in itinere che da oggi, quindi il comitato istituzionale di oggi, è stato ratificato, è che nella rivisitazione complessiva di tutto quello che è stato messo in campo, dall'assistenza alla popolazione fino allo stato della ricostruzione, dovremo provvedere come comuni, su ordinanza della regione, a fare la verifica delle prenotazioni. Perché stanno la regione incrociando i dati delle prenotazioni sfinge che sono arrivate alla regione perché è il produttivo, delle prenotazioni mude che sono arrivate ai comuni, ci sono dei soggetti che le hanno fatte entrambe per lo stesso edificio, per cui hanno potuto constatare che il dato complessivo non corrisponde alla realtà perché ci sono diversi doppioni. Quindi nei prossimi mesi tutti i comuni, quindi tutti i soggetti dovranno, diciamo così, confermare le prenotazioni nel posto dove vanno confermate, se mude mude, se sfinge sfinge. Questo per avere un dato, un consolidamento di un dato corretto, perché hanno incrociando, adesso stanno incrociando tutti i dati che hanno a disposizione ed è venuta fuori questa cosa qui. Ciò detto, per quanto riguarda gli edifici dei centri storici, voi sapete che c'è un'ordinanza, anche, anzi due per l'esattezza, ad hoc, che prevedono in ultima analisi che la parte pubblica si sostituisca al privato che fosse inerte, quindi che io non faccio niente, quindi i comuni possono subentrare nella ricostruzione. Non sto a dirvi tutte le modalità perché sono fatti tecnici, comunque queste eventualità che non tutti i privati vogliono ricostruire, ricostruire è stata presa in considerazione con questa ordinanza, è possibile agire in questo modo. Un esempio che è venuto fuori oggi del comune di Finale Miglia, direi, il sindaco poneva una questione di questo tipo: io ho in centro storico una UMI con 5 proprietari, una UMI, quindi 4 di questi erano residenze, 100% del contributo, in mezzo ce n'era una disabitata da anni, che questo qui gli va, cioè deve, gli va il 100% della ricostruzione della parte strutturale, ma vuole rinunciare al 50% delle finiture perché non gli interessa doverci poi mettere l'altro 50%. Per cui, voglio dire, le casistiche sono tantissime. Allora si cerca di rispondere a tutte le casistiche, tenuto conto che, come dire, occorreranno alcuni anni poi di fatto per verificare un saldo, quanto ho ricostruito, tu non ci sei stato, tu cosa hai fatto, questo se ne è fregato, perché la gente ha dei ripensamenti, come vi ho detto prima, persone che si hanno pensato oggi, forse credevano che i soldi davvero non ci fossero, non avevano fatto niente, si sono attivati a distanza di 3 anni, quindi può essere, come anzi sicuramente occorreranno alcuni anni ancora prima di poter avere un saldo di quello che succederà, perché è così, perché la natura umana è questa, non è che tutti siamo uguali e pensiamo le stesse cose. Per quanto riguarda la questione degli scandali, che non coinvolgono il nostro comune, lo ribadisco perché per fortuna, non per bravitù, devo dire, comunque la Bianchini non ha mai lavorato in questo comune, pubblicare le imprese, io torno a dire un po' quello che ho detto, cioè le imprese sono scritte nei cartelli man mano che ci sono i cantieri, e metterci anche le imprese è un ulteriore appesantimento che, vi confesso, i nostri uffici fanno un po' fatica, perché se avete visto aggiungiamo sempre degli elementi di conoscenza, diventa un pochino complicato per tutto il lavoro che c'è da fare. Io direi di aspettare, vedere quello che ci mette anche la Regione, perché se la Regione nei suoi report puntuali che intende fare, li farà, ci fosse questa parte, noi siamo già a posto, visto che ci mette quelle di tutti i comuni, dico così. Però vi voglio portare un elemento di novità che l'abbiamo notato da prima. Da dopo l'inchiesta a Emilia, le prefetture hanno cominciato ad inviare tutti i report delle imprese che vengono sospese, cancellate, rigettate i ricorsi delle whitelist, che prima non arrivavano mica ai comuni. Era una cosa che abbiamo sempre messo in evidenza. Come facciamo anche per il privato a sapere se l'impresa Pinco Pallo è stata accettata nella whitelist, è stata sospesa, ha avuto l'interdittiva? Adesso puntualmente tutte le settimane arrivano dalle prefetture i nominativi con le argomentazioni delle imprese, quelle sospese, quelle cancellate, ricorso, non so, queste hanno fatto ricorso, è stato respinto. Quindi adesso diciamo che dal momento in cui è venuta fuori la questione, l'indagine su Emilia, c'è stato questo cambiamento. La Regione incontrerà la prossima settimana il prefetto di Bologna, che è il coordinatore di tutte le prefetture che fanno capo alla ricostruzione dell'Emilia, quindi è lui che coordina, perché per fare il punto, perché è necessario assolutamente che anche i comuni sappiano quali sono le interdittive, perché se noi non lo sappiamo è ovvio che ti vanno bene tutte, perché non lo sappiamo. Per cui questa è una situazione anche qui che sta evolvendo, perché questa indagine, come dire, ha portato alla luce una serie, sappiamo ben cosa, dall'altra parte ha provocato un cambiamento anche nella comunicazione degli enti coinvolti, e questo è uno dei cambiamenti.
Grazie Sindaca. Se nessun altro chiede la parola, chiedo all'interpellante di replicare eventualmente anche un'eventuale soddisfazione o no. Prego.
Molto soddisfatto anche dell'ampliamento della risposta anche a domande non presenti. L'unica cosa, un po' di rammarico, che avrei snocciolato qualche dato in più, non perché non è facilmente accessibile al sito e quindi facilmente verificabile, ma quanto, secondo me, più si fa ogni tanto il punto di situazione, magari anche con più mezzi di comunicazione, forse era meglio quello. Per resto.
Bene, io do la parola alla segretaria. Si dice così?
Possiamo stare al maschile.
Come preferisce?
Sindaco, segretario.
Per l'appello. Prego.
Turci Luisa. Benzi Sauro.
Presente.
Bulgarelli Maura.
Presente.
Cesari Alessandro. Cogato Elena.
Presente.
Malagola Italo. Olivetti Giulia. Palermo Gianni. Rossi Marina.
Presente.
Traldi Pamela. Zenoni Dario.
Presente.
Fabbri Mauro.
Sì, presente.
Fiorentini Mattia.
Presente.
Ferraresi Andrea.
Presente.
Violi Claudio Alfredo. Boldrin Davide. I presenti sono 11. Okay. Seduta è valida.
Possiamo procedere.
Sì, allora in mancanza della possibilità di. Sta arrivando, sì, comunque per non perdere tempo, passiamo al numero 2. La comunicazione del sindaco in merito alla nuova composizione e incarichi della giunta comunale.
Chi è che parla? Io mi sento in cuffia.
No, non c'hai la cuffia. Certo. Allora, comunico la nuova composizione della giunta dopo le modifiche interne al gruppo di maggioranza. In capo al sindaco vi leggo le nuove deleghe, nuove, incrementate, modificate. Allora, il sindaco, territorio, infrastrutture, politiche per l'economia, il lavoro e le pari opportunità. Queste erano le precedenti. Quelle attuali, territorio, infrastrutture, lavori pubblici e personale. Vice sindaco Lorella Gasperi, ambiente, pari opportunità, politiche per l'economia, il lavoro e la semplificazione amministrativa. Giulia Luivetti, precedenti, bilancio, tributi, personale, polizia municipale, attuali, bilancio, tributi, polizia municipale, protezione civile, il personale è andato in capo al sindaco. Gianni Palermo, precedenti, politiche per la coesione sociale, integrazione, partecipazione e comunicazione, attuali, politiche per la coesione sociale, integrazione, partecipazione, comunicazione e promozione dell'attività fisica e sportiva per la salute e il benessere. Per l'assessore Rossi non sono cambiate politiche educative scolastiche e politiche culturali, l'assessore Zenoni non sono cambiate politiche sociali e giovanili. Questa è la nuova composizione della giunta con le deleghe che sono state assegnate. Poi ho un'altra comunicazione da farvi, che è questa: una scelta in comune per la donazione degli organi, attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione degli organi. Accogliendo una sollecitazione di ANCI della fine di dicembre 2014, anche il Comune di Novi di Modena ha deciso di aderire al progetto Una scelta in comune per raccogliere le manifestazioni di volontà dei cittadini alla donazione di organi e tessuti. La Giunta Comunale, con propria delibera numero 4 del 26 gennaio 2015, ha aderito a questo progetto. La dichiarazione della volontà del cittadino maggiorenne alla donazione di organi o tessuti o naturalmente il diniego sarà accolta presso l'ufficio anagrafe in occasione del rilascio della carta d'identità. In caso di dichiarazione di assenso, l'anagrafe telematicamente si collegherà con il Centro Nazionale Trapianti per inserire i dati della persona nel sistema nazionale affinché le competenti autorità sanitarie direttamente possano essere a conoscenza della volontà espressa. Nessuna indicazione invece sarà riportata sul documento di identità. L'ufficio anagrafe, in collaborazione con il SIA dell'Unione Terre d'Argine, sta predisponendo i necessari aggiornamenti al programma informatico. Il 5 maggio gli operatori dell'ufficio anagrafe parteciperanno ad un corso di formazione obbligatoria tenuto dal personale del centro regionale trapianti affinché possano fornire al cittadino le informazioni necessarie per esprimere in modo consapevole il proprio consenso. Dopodiché il servizio potrà essere reso disponibile. Sarà cura del Comune effettuare una campagna informativa anche in collaborazione con la locale sezione dell'Aido per far conoscere la facoltà offerta al cittadino.
Allora, a microfono spento ci siamo già messi d'accordo, ma comunque in ogni caso lo ribadisco a microfono acceso. Il punto 3, la presentazione attività della Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine anno 2014. Abbiamo qui con noi la dirigente della Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine, dottoressa Susi Tinti, e la comandante dipendenza territoriale di Novi, dottoressa Sivieri Paola. Prego, accomodatevi per la presentazione.
Allora, intanto buonasera a tutti. In realtà il sindaco ci ha dato un'ora di tempo, ma avete un consiglio bello importante questa sera, quindi sicuramente io e Paola saremo più sintetiche, anche perché sarà pubblicata verso la fine di marzo l'intera relazione su tutti i dati che abbiamo raccolto per l'attività della Polizia Municipale, e comunque resta sempre il fatto che noi siamo veramente a disposizione e ci fa piacere potervi essere d'aiuto nel caso in cui abbiate qualche dato che volete approfondire, qualche numero che vi interessa in modo particolare. La prima parte della relazione riguarda l'attività generale dell'Unione, dopodiché passerò la parola alla dottoressa Sivieri che vi illustra specificatamente la situazione di Novi. Allora, intanto partiamo dalla dotazione organica. Allora, come dovrebbe essere e come siamo? In realtà vedete che i totali sono esattamente quelli previsti dalla pianta organica, e quindi questo è motivo comunque di orgoglio. In realtà ci sono delle piccole differenze, per esempio gli agenti sono 83, ma in realtà due agenti sono a tempo determinato, agenti a tempo determinato che siamo riusciti ad assumere grazie ai finanziamenti sul terremoto. Abbiamo un amministrativo di meno rispetto a quello che dovrebbe essere e abbiamo un commissario di meno, un commissario che però dovrebbe essere assunto in mobilità diciamo intorno al mese di maggio. Quindi questo è un po' la dotazione organica dell'Unione. Due parole sul modello organizzativo generale. Magari lo sapete, lo diamo per scontato, però insomma mi sembra utile ogni tanto rinfrescare com'è la nostra organizzazione. Siamo divisi in quattro dipendenze territoriali, cioè ogni comune ha ha la propria sede e i propri operatori della Polizia Municipale. Su Novi abbiamo un responsabile e sette agenti. E questo per quanto riguarda l'attività diurna, mentre invece l'attività serale e festiva viene svolta su tutto il territorio, ma da agenti che non sono sul territorio di Novi, non sono esclusivamente della dipendenza di Novi, ma lavorano su tutta l'Unione. Oltre alle dipendenze territoriali abbiamo l'ausilio di unità specialistiche, c'è quella per la gestione delle sanzioni amministrative, quella per la gestione dell'infortunistica, dell'edilizia, la polizia giudiziaria, la gestione delle risorse e la centrale operativa. Che cosa significa? Quando la Polizia Municipale della territoriale di Novi redige un verbale, magari al codice della strada, questo viene successivamente inviato presso la sede centrale a Carpi e viene, diciamo così, vengono svolti tutti gli adempimenti amministrativi, quindi viene registrato nel database, viene registrato il pagamento se si effettua il pagamento, si risponde al ricorso nel caso in cui venga fatto ricorso e così via. La stessa cosa per esempio per l'infortunistica stradale: se gli operatori della territoriale di Novi rilevano un incidente stradale, poi diciamo così la pratica viene sistemata e conclusa presso la sede centrale. In questo modo abbiamo la possibilità di sfruttare dei modelli degli operatori, diciamo così, che sono specializzati per alcune materie serie, ma e poi abbiamo invece i colleghi della dipendenza territoriali che si occupano di tutto il resto che non è specialistico. Ecco, questo era un po' il modello organizzativo generale. L'anno scorso, nel 2014, come ormai succede da qualche anno, ci siamo posti degli obiettivi che noi chiamiamo campagne di sicurezza stradale. Campagne di sicurezza stradale perché oltre ai controlli, quindi alla repressione, normalmente accompagniamo a queste campagne una, diciamo così, dei momenti formativi e informativi sui periodici dei comuni, sui giornali, ma anche degli incontri direttamente con i cittadini, in modo tale che veramente la prima fase, il primo approccio sia proprio educativo e informativo. Dopodiché si passa alla seconda fase, che è quella repressiva. Lo scorso anno ci siamo concentrati su quelli che noi definiamo gli utenti deboli della strada, quindi ci siamo occupati della regolamentazione, del controllo della circolazione dei velocipedi, della precedenza che dovrebbero i conducenti dei veicoli dare a chi attraversa sulle strisce pedonali, le modalità in cui vengono trasportati i bambini a bordo dei veicoli, che possono essere le biciclette, che possono essere i motocicli o che possono essere i veicoli, e anche la sosta, il controllo delle soste riservate agli invalidi. Ecco, qua abbiamo qualche dato, qualche numero. Nel complesso la Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine ha fermato con palette e fischietto più di 25.000 veicoli. Questo vuol dire che circa 70 veicoli al giorno vengono intercettati dalla Polizia Municipale, e allo stesso modo 20.000 di questi conducenti che sono stati controllati e fermati sono stati sottoposti a pretest. Che cosa vuol dire? Vuol dire che li abbiamo controllati per verificare se avevano bevuto prima alcol prima di mettersi alla guida oppure no. Poi vedremo in seguito che tutto sommato, rispetto a un controllo così a tappeto di 20.000 veicoli, veramente pochi sono, per fortuna, i casi di guida in stato di ebbrezza sul nostro territorio. Abbiamo aggiunto un dato che gli altri anni non avevamo a disposizione, ma con l'informatica sempre più se cerchiamo di stare al passo sempre più coi tempi, abbiamo inserito anche i posti di controllo delle pattuglie, che sono stati oltre 3.650. Come vedete, anche qua abbiamo i dati relativi alla territoriale di Novi. 840 nel complesso sono state i velocipedi che sono stati controllati. Comportamento delle conducenti di biciclette. Questo è, diciamo così, le principali sanzioni che noi abbiamo elevato. Sono state nel complesso qualcuna di meno rispetto allo scorso anno, ma in prima battuta potete vedere che ci siamo concentrati prevalentemente su quelle violazioni che creano veramente pericolo sulla circolazione. Un ciclista che di notte non ha le luci è un problema di sicurezza stradale, sia per lui che per chi lo intercetta circolando sulla strada, oppure non indossare le bretelle o i giubbotti rifrangenti, ecco, oppure l'ho messo transito sulla pista ciclabile. Queste sono, diciamo così, le sanzioni che prevalentemente abbiamo applicato ai conducenti di bicicletta. Poi proseguiamo sempre con alcuni dati, la circolazione dei pedoni. Vi ricordo che la mancata precedenza ai pedoni che stanno per attraversare sulle strisce pedonali comporta una sanzione di 163 € e 8 punti dalla patente di guida. Sono stati una settantina, diciamo così, le violazioni che abbiamo accertato. Non sembrano tanti i numeri, ma è abbastanza complicato, anche perché ovviamente quando vedono la pattuglia sono tutti bravissimi. Devo dire che in realtà qualche volta ci è anche capitato però che qualcuno ci tamponasse. Due occasioni siamo stati tamponati perché noi ci siamo fermati a dar la precedenza ai pedoni che attraversavano sulle strisce pedonali. In realtà il conducente dietro ci ha tamponato perché non capiva perché noi ci fermassimo davanti alle strisce pedonali. Comunque vabbè, insomma. Ecco, un dato che io definirei abbastanza preoccupante. Sono mamma e una delle prime cose che ho fatto quando ho cominciato a trasportare mia figlia in auto era quella di mettergli i sistemi di ritenuta corretti, il seggiolino corretto e le cinture di sicurezza. Guardate quanti violazioni abbiamo elevato, sono più di 100 rispetto allo scorso anno, 384 sanzioni. E se ci date un'occhiata, se prestate attenzione, vedete che in effetti questa brutta abitudine di lasciare i bambini o senza cinture o non con i seggiolini adeguati purtroppo è un problema. Aggiungo tuttavia che grazie al cielo, a parte un caso lo scorso anno, non abbiamo dei grossi incidenti con i bambini a bordo dei veicoli, o perlomeno che riportino lesioni. Però insomma, diciamo che lo scenario italiano in realtà è abbastanza diverso. Ecco, circa in linea con i dati dell'anno scorso, le sanzioni fatte per la sosta sugli spazi dei disabili. Uno sguardo d'insieme sugli incidenti stradali. Devo dire che a forza di dai e dai, come diceva la mia bisnonna, forse qualche risultato lo cominciamo a portare a casa. Perché vi dico questo? Allora, nel complesso gli incidenti sono 900 rispetto agli 876 dello scorso anno, sono 24 in più. Tutto sommato, su dei numeri così grossi, io posso dire che sono numeri che tutto sommato in un territorio come il nostro, con 18 ore di servizio della Polizia Municipale, sono comunque tutto sommato dei dati accettabili, anche perché la differenza, diciamo così, di incidenti, l'aumento riguarda prevalentemente gli incidenti con soli danni alle persone non conferiti. Perché dicevo che forse le nostre campagne cominciano a dare qualche frutto? Beh, intanto sugli incidenti mortali. Gli incidenti mortali lo scorso anno, come nel 2013, sono stati 7, 2 sono stati malori, ma rispetto all'anno precedente, dove 3 erano stati purtroppo i decessi sulle strisce pedonali, quest'anno in realtà non è avvenuto, cioè nessun, diciamo così, deceduto era o in bicicletta o a piedi. Quindi ritengo che forse un po' di fortuna, ma forse anche il nostro impegno che da anni ci spendiamo appunto per la tutela degli utenti deboli. Anche se guardate il numero dei veicoli, cioè dei veicoli coinvolti, i velocipedi sono diminuiti e, seppur di poco, anche i pedoni. Quindi questo trend io mi auguro che riusciamo a portarlo avanti anche per il 2015, perché ci fa, insomma, diciamo così, ben sperare. Poi Paola vi dirà nel dettaglio i sinistri sul territorio di Novi. Per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada, stiamo ritornando, se vedete dal grafico, ai dati del 2010. Abbiamo avuto un'ovvia flessione per quanto riguarda l'anno del terremoto, ma poi piano piano, insomma, ci stiamo assestando su quello che è circa 20.000 violazioni al codice della strada, elevato di ogni anno. Ecco, per darvi qualche numero, poi ripeto, forse avrete la possibilità di consultarli in un modo un po' meno frettoloso quando pubblicheremo la relazione completa, quindi anche dati in più rispetto a quelli che vi stiamo proiettando oggi, però possiamo vedere per esempio un aumento fortissimo del passaggio con il semaforo rosso. Noi abbiamo uno strumento che è sul territorio di Carpi, che fotografa i passaggi con il rosso. Adesso è all'altezza delle piscine, diciamo così, e ogni volta è stato spostato, non da tanto, l'anno scorso, e quindi ogni volta che lo strumento viene spostato è inevitabile che il numero di sanzioni, nonostante ci siano i cartelli, nonostante ci siano le segnalazioni previste dalla norma, insomma ci sia un aumento di queste violazioni. Ecco, un altro dato importante, ma lo vedete anche voi, basta che giriate per strada, il numero di conducenti che utilizza il cellulare alla guida. Sono stati stati 650, quindi anche in più rispetto allo scorso anno. La mancanza di assicurazione è un dato che da qualche anno è sempre in crescita e siamo arrivati allo scorso anno quasi a 240. Ecco, un altro dato che vi volevo far vedere era quello legato alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono 59, allora non sono pochi, però rispetto ai 20.000 conducenti che noi abbiamo controllato, insomma, è un dato che tutto sommato ci fa, non dico stare tranquilli, però è un dato che tutto sommato è un numero basso, diciamo così. Ecco, qua costante il numero di conducenti che noi troviamo a circolare senza patente di guida. Sono 27, erano 29 lo scorso anno, poi vi farò vedere un attimino che condurre un veicolo senza patente è una violazione di tipo penale e quindi sempre più spesso ci imbattiamo in conducenti che esibiscono documenti falsi, quindi patente di guida false, carte di circolazione false, eccetera, che sono raddoppiate rispetto al corso. Promesso? Sì.
Come rilevate la guida sotto effetto di
stupefacente? Allora, diciamo così, noi lo facciamo prevalentemente il rilievo in caso di incidente, anche perché dal punto di vista sanitario questo, diciamo così, questa analisi è molto costosa, quindi l'USL un po' ci limita. Lo facciamo in incidente stradale, lo facciamo però anche durante i normali controlli, cioè se ci rendiamo conto che abbiamo il sospetto che questa persona abbia dei sintomi tali per cui possa essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, abbiamo prima un pretest che viene utilizzato attraverso l'analisi veloce della saliva. Dopodiché, se questo pretest risulta positivo, accompagniamo la persona a fare gli esami del sangue. Quindi diciamo così che comunque sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è prevalentemente l'accertamento, lo si fa in caso di sinistro stradale. Prego. Ecco, un altro dato che mi pareva interessante sono i verbali pagati per le violazioni al codice della strada. Allora, ritengo che siano dati interessanti. Lo scorso anno, nel 2014, sono stati il 78% delle sanzioni elevate è stato pagato rispetto al 72% dell'anno precedente e al 66% dell'anno 2012. Allora, io devo dirvi la verità, lo scorso anno è entrato in vigore lo sconto, ero abbastanza scettica, in realtà dai dati che stiamo analizzando penso che tutto sommato questo sconto del 30% per chi effettua il pagamento entro i 5 giorni stia probabilmente invogliando le persone a pagare, tant'è che del 78% delle sanzioni pagate l'82% è stato pagato nei 5 giorni, quindi gli utenti, i cittadini si sono avvalsi di questa facoltà dello sconto, quindi mi sembrava un dato interessante da condividere con voi. Ecco, sulle modalità di pagamento abbiamo quasi un 60% che paga col conto corrente, un 8% col conto corrente bancario, ma abbiamo ancora un numero notevole di cittadini che si recano presso la cassa, presso il comando, perché un 32% viene, chiede informazioni e si avvale anche della possibilità di pagare. Devo dire che quest'anno cercheremo anche di incentivare un po' mettendolo più in evidenza anche il pagamento online, perché insomma potrebbe essere un'altra modalità molto utile per il cittadino. Ecco, un altro dato che non vi ho portato nelle relazioni degli anni passati sono gli interventi che ha fatto la pattuglia nel turno serale. Allora, noi abbiamo ogni sera in servizio due pattuglie formate da due agenti ognuno e un piantone presso la centrale operativa. Ecco, qui potete vedere quanti sono stati gli interventi che sono stati fatti a Novi, per esempio, di sera, e quindi ci rendiamo conto che è stato un 13%. Devo dire che tutto sommato questi dati corrispondono alle mie aspettative, perché prima dell'Unione i comuni più piccoli non avevano la pattuglia serale ed era solo Carpi che aveva la pattuglia, tant'è che, come potete vedere, un 58%, una delle due pattuglie prevalentemente si occupa del territorio di Carpi, mentre invece la seconda pattuglia è divisa in base alle dimensioni anche del territorio, direi in modo abbastanza omogeneo, e tutto sommato 460 controlli sul territorio di Novi sono più di uno ogni sera, quindi tutte le sere il territorio di Novi può contare in linea di massima sulla presenza della pattuglia della Polizia Municipale. Penso che questo sia un dato, insomma, interessante, ecco. Interessante. Violazioni diverse al codice della strada sono tutte quelle violazioni, appunto, che non appartengono al codice della strada, quindi il regolamento di polizia urbana, il regolamento edilizio, i rifiuti, il rumore, l'igiene e così via. Sono in aumento rispetto allo scorso anno e sicuramente il regolamento che applica più spesso la polizia municipale è proprio quello il regolamento di polizia urbana, con quasi 200 sanzioni. Quando parliamo di regolamento di polizia urbana, di che cosa parliamo in particolare? Non so, la custodia e la circolazione degli animali domestici, l'accattonaggio e le queste. Guardate che anche Novi, da questo punto di vista, infatti una delle principali violazioni sono proprio sia quelle per la custodia e la circolazione degli animali che l'accattonaggio e le queste, dove abbiamo nel primo caso 8 violazioni e nel secondo 5 violazioni. Ecco, quindi le violazioni al regolamento di polizia urbana sono, diciamo così, una di quelle violazioni che ritengo prettamente di competenza della polizia municipale. Se non ci occupiamo noi di questo spaccato cittadino, di paese, nessun'altra forza di polizia si occupa di queste violazioni, che sono ovviamente amministrative, ma che sono spesso fastidiose perché rendono poco utilizzabile lo spazio pubblico, insomma. Attività di polizia giudiziaria. Le attività di polizia giudiziaria sono i reati che rileva la polizia municipale. Ecco, nel complesso sono stati lo scorso anno 191 e prevalentemente si tratta di reati collegati al codice della strada, quindi la guida in stato di ebbrezza alcolica. Ecco, qua vedete 41, perché la guida in stato di non è in contrasto con il dato che vi ho dato prima, 59, perché la guida in stato di ebbrezza alcolica ha seconda di quanto alcol c'è nel sangue, può essere o una violazione amministrativa o una violazione penale. Quindi 41 sono state quelle penali, diciamo così, dove il tasso alcolico nel sangue era più elevato. 21 di guida senza patente e, come vi dicevo, un raddoppio rispetto ai reati che riguardano l'uso di atto falso. Sono stati 18 e sono esattamente raddoppiati, ma ce ne rendiamo conto benissimo. Troviamo dei falsi che sono veramente complicati da scoprire, e quindi a volte ci avvaliamo anche della polizia scientifica, proprio perché sono dei falsi ben fatti, insomma. Ben falsificati, esatto. Ecco, collaborazione interforze, diciamo che nel territorio dell'Unione mi considero fortunata perché tutto sommato riusciamo a collaborare sia con i carabinieri e la Polizia di Stato, e questo ovviamente va a vantaggio sia dei cittadini che vivono questi territori che degli operatori di Polizia Municipale. Capita spesso di fare degli interventi congiunti, e questo sicuramente sono interventi che hanno, diciamo così, una maggiore professionalità, perché ognuno per le proprie competenze riesce a mettere in campo il meglio, diciamo così, e questo va sicuramente a vantaggio dei cittadini. Polizia edilizia. Polizia edilizia è un altro dei cavalli di battaglia della Polizia Municipale. Vedete come rispetto al 2013 ci sia stato comunque un calo dei controlli. Poi Paola vi farà vedere che tutto sommato, a fronte di numerosi controlli, e non nego che prevalentemente i controlli che vedete qui, questo è un dato Unione, ma la maggior parte sono stati fatti sul territorio di Novi. Tutto sommato non abbiamo trovato abusi edilizi su questo territorio, quindi controlli sì, fatti anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, ma evidentemente non si tratta di abusi edilizi penali. Poi magari ci sono problemi, altri problemi di cui accennavate anche all'inizio, però insomma non abusi penali. Polizia ambientale, i sopralluoghi che facciamo in Unione sono veramente tantissimi, a dimostrazione anche che le segnalazioni, un tempo alla Polizia Municipale si segnalava prevalentemente problemi legati alla viabilità, oggi non è più così, sono tantissime le segnalazioni che riceviamo per le aree verdi, per i fossati, per l'abbandono di rifiuto e per l'inquinamento acustico, e per ogni segnalazione facciamo il sopralluogo, come vedete sono 830, io penso che confrontati con gli altri dati della provincia di Modena, l'Unione Terre d'Argine sia in assoluto una delle polizie municipali più attenti alla materia ambientale. Polizia commerciale e tutela del consumatore, anche in questo campo vedete che i controlli effettuati sono tantissimi, sono 728, è chiaro che quando indichiamo i dati relativi al commercio delle aree pubbliche ci riferiamo a tutte le spunte che noi facciamo e alle presenze ai mercati di tutti i territori ovviamente dell'Unione. Educazione stradale è una delle attività che io ritengo veramente importanti, fa parte di quell'ambito della prevenzione sia legata agli alunni, quindi ai bambini, ma anche agli adulti. In questo caso lo scorso anno abbiamo intercettato, abbiamo lavorato con 57 classi e 1260 sono gli alunni con cui abbiamo lavorato. Le lezioni di educazione stradale che facciamo si svolgono, sono di due tipi, prima un intervento teorico presso le scuole, sia elementari, medie, e quest'anno non abbiamo fatto le superiori perché è cambiata la normativa sul patentino, prima era anche la Polizia Municipale che poteva fare lezione agli alunni sul patentino, non è più così e li devono fare esclusivamente alla scuola guida, quindi non facciamo più gli interventi sulle scuole superiori, e poi invece dopo quindi la lezione teorica abbiamo il campo scuola a San Marino, dove gli alunni con i propri, questo è rivolto per gli alunni delle elementari, con la propria bici fanno un percorso e ottengono, se superano le prove correttamente, il patentino del ciclista da parte della Polizia Municipale. Attività degli assistenti civici. Allora, gli assistenti civici, come potete vedere, nel 2014 sono 161, io dico sempre che sono un comando e mezzo di Polizia Municipale. È vero che i numeri sono effettivamente gli iscritti e non sono quelli attivi, ma vi assicuro che siamo veramente fortunati ad avere queste persone che senza essere retribuiti, senza chiedere mai nulla in cambio, si mettono a disposizione dei nostri territori. L'anno scorso abbiamo fatto un corso, ed è per quello che sono aumentati, con 46 persone in più. Sono preziosissimi collaboratori anche per quanto riguarda l'agevolazione dei passaggi agli attraversamenti pedonali presso le scuole, e quindi riusciamo in questo modo spesso a liberare la pattuglia della Polizia Municipale negli orari di punta e a poterlo utilizzare per altri controlli sul territorio. Ormai ho terminato, mi premeva però ricordarvi che lo scorso anno la Giunta dell'Unione ha approvato la prima carta dei servizi della Polizia Municipale. È uno strumento che era previsto nel piano trasparenza e anticorruzione, è un patto tra la Polizia Municipale e i cittadini, la nostra carta dei servizi è pubblicata sul sito dell'Unione Terre d'Argine e mette a disposizione elezione, ci siamo messi parecchio in gioco con questa carta e abbiamo messo a disposizione dei cittadini anche una modulistica sia per fare i reclami che le segnalazioni. Quindi se avete voglia vi invito a darci un'occhiata, perché insomma siamo fieri del prodotto che è uscito dopo averci lavorato per parecchi mesi. Altre attività: la Polizia Municipale non è solo multe, la Polizia Municipale non è solo reati, ma è anche rilascio permessi invalidi, ordinanze viabili, autorizzazioni di suolo pubblico, trattamenti sanitari obbligatori, è accesso agli atti. Quindi insomma, questo diciamo così che è un po' l'insieme di tutte le attività che sono di back office volendo, ma che la Polizia Municipale compie ogni giorno grazie ai propri operatori. Chiudo dicendovi quali sono gli obiettivi che ci siamo posti per il 2015. Allora, il primo obiettivo è quello di cercare di rinnovare un po' l'assetto organizzativo della Polizia Municipale. La Polizia Municipale è organizzata, come appunto vi accennavo all'inizio del mio intervento, nello stesso modo da parecchi anni, quindi io penso che abbia bisogno un attimino di fare alcune modifiche. Non vogliamo stralciare completamente la nostra organizzazione, ma per esempio, non so, creare una polizia municipale che si possa occupare più in particolare dell'ambiente, creare un nucleo antidegrado. Nucleo antidegrado che cos'è? È sostanzialmente un nucleo formato da 4 persone che lavorano in abiti civili e che sono a disposizione dei 4 territori dell'Unione. Che cosa fanno questi operatori? Il loro ruolo lo stiamo costruendo in questo momento, ma sostanzialmente all'inizio stanno prendendo confidenza con i territori, stanno parlando con le forze di polizia, hanno elevato sanzioni che in abiti in divisa non avremmo fatto. Vi faccio un esempio: abbiamo sorpreso qualcuno che nel Parco della Resistenza Novi stava facendo i suoi bisogni fisiologici. Ovviamente se fossimo stati in divisa questa violazione non sarebbe sicuramente stata accertata. Oltre a questo, ovviamente, quindi già a Novi il Parco della Resistenza per noi sarà un obiettivo fondamentale, in modo tale da poterlo restituire ai cittadini che vogliono usufruire di questo parco, e anche osservazione e collaborazione con le altre forze di polizia. I recenti articoli sui giornali relativi ai furti hanno fatto sì che questo nucleo si stia interessando anche di questa parte, ovviamente senza prevaricare quello che sono i compiti delle altre forze di polizia. Però insomma, diciamo che avere ogni giorno un nucleo a disposizione del territorio che viene mandato a seconda delle indicazioni dei responsabili di territorio sui nostri territori, penso che sia un valore aggiunto. Vedremo il prossimo anno, quando vi racconteremo i dati e l'attività che ha svolto questo nucleo, insomma vedremo quali saranno i risultati. Continueremo nella tutela degli utenti deboli, quindi pedoni, ciclisti e seggiolini dei bambini. Aggiungiamo, perché in effetti il numero dei ciclomotori coinvolti negli incidenti stradali è leggermente aumentato, quindi un controllo più attento sull'uso dei ciclomotori. Confermiamo la nostra attenzione sempre sullo spazio dei disabili. Ecco, e poi proseguiamo con i controlli per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli. Vi ho detto prima che è un dato assolutamente in crescita negli ultimi anni. Quest'anno ci siamo dotati di uno strumento che ci consente di, diciamo così, durante le pattuglie, di intercettare i veicoli che non hanno l'assicurazione o non hanno la revisione oppure sono oggetti di furto. come funziona? Allora, la pattuglia normalmente in questo caso viene formata da tre persone, abbiamo uno sullo strumento, questo strumento assomiglia a un autovelox, ma non è un autovelox, legge la targa dei veicoli e nel giro di 3 secondi ci sa dire se il veicolo è assicurato, se non è revisionato oppure se è un veicolo rubato. La pattuglia posta più avanti ferma il veicolo che ci è stato segnalato dallo strumento e vi posso dire che abbiamo nel primo mese di utilizzo di questo strumento abbiamo raggiunto dei risultati che io neanche avrei immaginato. Intanto in un mese di controlli circa abbiamo controllato 6.000 veicoli, quindi 6.000 veicoli con lo strumento. Considerate che l'anno scorso ne abbiamo controllati 25.000 in tutto l'anno, qua solo in un mese 6.000 veicoli. Poi se lo scorso anno le revisioni, sanzionati per le revisioni sono stati 634, nel primo mese abbiamo sanzionato 110 persone. Quindi se prima era una media di 50 violazioni al mese, qua abbiamo veramente raddoppiato il controllo. E anche su Novi l'anno scorso ne avevano controllate 92 in tutto l'anno, quindi una media di 7 al mese, con l'ausilio di questo strumento già 15 sono state le mancate revisioni sul territorio di Novi. Questo strumento viene fatto girare sui 4 territori, è unico al momento, poi vedremo, valuteremo se i risultati sono questi, si potrebbe pensare anche di implementare, di utilizzarne un altro, ma a rotazione una settimana viene fatto girare per i vari comuni. Anche i dati sull'assicurazione, pur non essendo così sorprendenti, però sono importanti. Insomma, diciamo che sono stati 22 nel primo mese di lavoro, quando in realtà la media dello scorso anno è circa 19. Quindi anche sulle assicurazioni siamo riusciti a metterci qualche cosa in più rispetto allo scorso anno. Un'altra cosa che abbiamo già cominciato ad utilizzare e che comincia a dare i suoi frutti sono le cosiddette fototrappole. Allora, sono mini telecamerine, macchine fotografiche che vengono messe e installate nei pressi discariche abusive. Questi strumenti che nascono per il bracconaggio, quindi sono un po' mimetizzate, nonostante ci sia il cartello regolare come prevede la norma sulla privacy, scattano le foto quando rilevano il movimento. È chiaro che scattano le foto sia a chi conferisce il rifiuto in modo corretto, ma scattano la foto anche a chi non lo conferisce in modo corretto. Anche in questo caso, in un mese e mezzo di controlli sono oltre 20 le sanzioni che abbiamo elevato, e due tra l'altro sul territorio di Novi. E ogni territorio dei 4 comuni ha a disposizione attualmente uno strumento di questo tipo. Anche in questo caso, se i risultati saranno interessanti, potremo sicuramente acquistarne di nuove. Chiudo veramente. L'ultimo degli obiettivi che ci siamo dati per il 2015 è l'abusivismo nelle imprese e nelle professioni. In particolare, grazie alle segnalazioni di alcune associazioni di categoria, ci stiamo concentrando sia sui parrucchieri abusivi che sugli estetisti abusivi. Quindi l'anno prossimo vi darò conto dei dati che insomma hanno portato a questo tipo di controlli. Benissimo, io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla dottoressa Sivieri, che vi illustra la parte specifica per il territorio di Novi. Grazie.
Buonasera a tutti. Grazie ad averci invitato anche quest'anno e passiamo a vedere le cose nel nostro territorio. Partiamo dai sinistri stradali. L'anno scorso eravamo stati bravissimi perché avevamo avuto una diminuzione dei sinistri. Quest'anno, come potete vedere, la situazione è leggermente peggiorata, nel senso che abbiamo rilevato un maggior numero di incidenti. Nell'ottica generale dei grafici che potete vedere, diciamo che siamo sempre al di sotto di quelli che sono stati i rilievi fatti nel 2011 e nel 2012. La cosa, diciamo, così che sempre tutti gli anni notiamo è che comunque questo numero di sinistri stradali avviene chiaramente dove ci sono le strade provinciali, chiaramente maggior flusso di traffico, traffico pesante, maggior numero di incroci, e quest'anno abbiamo avuto come primato negativo purtroppo la provinciale Modena, dove abbiamo rilevato 7 sinistri stradali. Tra le altre provinciali, 4 incidenti sono stati rilevati sulla Motta, sulla provinciale per Mantova e sulla via Chiesa Sud. Scompare rispetto all'anno precedente la via Chiesa Nord, dove quest'anno fortunatamente non abbiamo riscontrato nessun incidente, anzi lo scorso anno. Entrano invece nelle varie vie interessate dai sinistri molte vie comunali, vie dei centri abitati, sia di Novi che di Rovereto. Abbiamo la Savino Forti, la Don Minzoni, la via Zoldi, quindi vie proprio dei centri, dove abbiamo rilevato 3 sinistri per ogni via. Ancora sulla Mazzini, la Casoni e la Medaglia d'Oro, sempre nei centri, ne abbiamo rilevati altre 2. Questa rilevanza, diciamo così, è avvenuta un po' anche per la riapertura, che dobbiamo ricordarlo, di tutte queste strade alla fine del 2013 e la Mazzini all'inizio nel 2014. Quindi il fatto di riaprire alla viabilità ordinaria strade che per parecchi mesi erano state comunque chiuse o in parte o completamente ha predisposto ad una viabilità maggiore e quindi anche ad una disattenzione oppure a un numero di incidenti maggiore rispetto all'anno precedente. Fortunatamente non abbiamo avuto neanche un incidente mortale, questo è già, diciamo così, è già consolante rispetto ai dati che abbiamo visto prima, dove ce n'erano stati 7 ma 2 con malori a livello generale, ma non riguarda il nostro territorio. Tra le cause di questi incidenti, sempre, molto spesso, c'è la disattenzione, la mancata, come posso dire, rispetto della segnalettica, degli incroci, delle precedenze, e quindi sono stati questi gli elementi che hanno determinato questo numero di sinistri stradali.
Anche
il telefono, chiaramente, norme di comportamento. Comunque la disattenzione è prima di tutto. Le violazioni al codice della strada, noi siamo in controtendenza rispetto un po' agli altri comuni dell'Unione, nel senso che lo scorso anno abbiamo avuto un calo di 135 atti rispetto all'anno precedente, che è sempre in linea, diciamo, con quelli che sono stati gli andamenti magari di anni precedenti. Adesso qua manca il 2010, poi togliamo il 2012 perché è stato un anno particolare, quindi è legato, diciamo così, ad una diminuzione rispetto all'anno precedente, particolarmente legata al divieto di circolazione e di sosta. E qua lo vediamo, infatti il numero rilevante è il divieto di circolazione e sosta, lì c'è già un calo di 122 atti, che è quello più rilevante che abbiamo avuto. Questa diminuzione è dovuta anche qua ad una via particolare, alla riapertura di una via particolare che è stata la Savino Forti, che nel 2013 era stata chiusa e avevamo posizionato un divieto di transito, di sosta, di un senso unico praticamente, proprio per deviare il traffico che in quel momento era particolarmente impegnativo su una strada che presentava moltissime difficoltà proprio per le abitazioni inagibili e anche per le lamentele quindi che si erano venute a creare. Questo aveva portato ad una deviazione sulla Mazzini, cioè ad una deviazione del traffico da una parte e l'altra della via tra la Savino Forti e la Mazzini. E questo aveva portato ad un numero di atti molto alto. Infatti nel 2013 solo sulla Savino Forti erano state rilevate 113 violazioni, mentre nel 2014 sono state soltanto 22. Tra le altre violazioni importanti che possiamo vedere prima la dirigente comunque le ha fatte vedere a livello di unione, una interessante che spicca all'occhio è quella del sorpasso. Il divieto di sorpasso che è passato da 31 atti verbali a 51, quindi c'è stato un incremento di 20 violazioni in più sul sorpassi, e stiamo parlando di sorpassi sulle intersezioni, in curva, quindi sorpassi pericolosi che prevedono anche il ritiro della patente. Ancora abbiamo avuto un aumento delle revisioni scadute, quindi da 73 che eravamo nel 2013 siamo andati a 92, quindi un numero anche questo molto alto, e anche questa, come la revisione, come l'assicurazione, sono tutte quelle violazioni un po' segno della crisi dei tempi, dove le persone non effettuano certe pratiche proprio per mancanza di denaro, e questo ce lo dichiarano anche quando li fermiamo. Tra queste, tra i sistemi di ritenuta, l'uso delle cinture, noi abbiamo avuto un calo, però è sempre un numero molto alto se rapportato al numero sia degli abitanti sia del nostro territorio, perché 215 verbali per mancato uso delle ritenute di sicurezza è comunque un dato di tutto rilievo su un territorio come il nostro. Volevo farvi notare un'altra cosa. All'interno sempre delle campagne di sicurezza dello scorso anno avevamo visto la guida in stato di ebbrezza alcolica. Come potete vedere, Novi ha rilevato, cioè rispetto all'anno precedente, 11, sono state rilevate 11 verbali per la guida in stato di ebbrezza alcolica, con relativi anche ritiri di patente e sanzioni, alcune delle quali penali, legate a questo atto, che è un dato abbastanza alto, perché se rapportato all'anno precedente, da 7 a 14, è sempre una percentuale molto alta. È anche vero che noi ci abbiamo sottoposto praticamente dei controlli dei veicoli che abbiamo fatto, che abbiamo visto prima, noi abbiamo controllato poco più di 2.000 veicoli e ne abbiamo sanzionati 1.297. Praticamente noi abbiamo sanzionato un veicolo sì e uno no. Un dato che è abbastanza allarmante, se rapportato chiaramente sempre ai controlli che sono stati fatti. E a questi conducenti sono stati quasi sempre sottoposti ai pretest. Quindi molte delle violazioni in stato di ebbrezza non dipendono da incidenti, ma da situazioni di viabilità ordinaria, fatte di giorno, di pomeriggio oppure di sera. Poi dopo ancora, l'insufficienza dei veicoli, la mancanza dei documenti alla guida, anche questa qui vuol dire che non avevano chiaramente carta di circolazione, patenti, altri documenti che servono per la circolazione, ma niente di particolare. L'assicurazione, anche qua, con l'assicurazione un dato sempre alto ma in calo rispetto all'anno precedente, è comunque sempre un segno dei tempi, anche questo qua, perché è comunque un dato alto. 12 veicoli che circolano senza assicurazione, che abbiamo fermato, non sono comunque pochi. Poi dopo andiamo a vedere. Legati alle sanzioni, ecco, queste sono le sanzioni accessorie. Sanzioni accessorie dove vediamo dei numeri abbastanza alti, soprattutto sulle patenti di guida, quello che vi dicevo prima. A fronte delle violazioni per il sorpasso, su un incrocio in modo particolare, sono state ritirate comunque 84 patenti di guida. E questo qui è un numero veramente quasi, non dico raddoppiato, ma quasi rispetto all'anno precedente. Molto alto è anche il numero dei fermi e dei sequestri, quindi sanzioni accessorie legate anche ai veicoli sequestrati perché senza assicurazione, fermati perché senza revisione e cose di questo tipo. Quindi abbiamo ritirato anche le carte di circolazione, sono molto alte rispetto agli altri anni, quindi le sanzioni accessorie sono aumentate perché le violazioni alle norme di comportamento sono state particolarmente importanti su quelle che sono le norme di comportamento più gravi, come i sorpassi, i rossi e le o la guida o l'assicurazione, la mancata assicurazione. E quindi ci sono state queste attività qua. L'attività di polizia giudiziaria, anche questa in aumento rispetto all'anno precedente, ha visto una serie di reati che sono stati sanzionati o comunque fermati, tra cui la guida senza patente, e sono state 4, la guida in stato di ebbrezza, quello che dicevo prima, quindi una parte di quei numeri sono di tipo praticamente penale, perché sono finite alla Procura della Repubblica. Poi dopo abbiamo altri tipi di reati, tra cui falsi in atto pubblico, falsi materiali, commesso appoggiato, la violazione di sigilli, e soprattutto soprattutto a carico di maggiorenni. Non abbiamo nulla a carico di minorenni, a carico di ignoti, che qualcuno, questo qua deve essere stato un incidente quando sono scappati, quindi non abbiamo potuto rilevare questa cosa qui, quindi la fuga su incidente stradale, per cui anche nella parte sanzionatoria e penale la nostra parte, diciamo, che l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda la polizia edilizia, quello che diceva prima, noi non è che abbiamo fatto dei controlli sui cantieri finalizzati alla vera e propria polizia edilizia per degli abusi. Quelli che vedete lì sono tutti accertamenti che riguardano un'attività che è praticamente nostra, che è quella del controllo dei contributi dell'autonoma sistemazione, del CAS. Quindi il fatto di andare a fare questi controlli che ci vengono chiesti da altri uffici, dal rientro in abitazione, dagli uffici tecnici, ci porta chiaramente in abitazioni che sono inagibili, ci porta a verificare tutto quello che è un iter che sta andando avanti già dal sisma nel nostro territorio. Per cui questi sopralluoghi sono stati veramente tanti, in diminuzione fortunatamente, perché si tende a diminuire, anzi dovremmo anche arrivare a zero su queste cose qua, però sono sempre un numero molto alto, perché 87 sopralluoghi per contributi di autonoma sistemazione vuol dire 87 e forse anche di più, se a livello di accertamenti, per trovare le persone, per andare a vedere dove abitano, in quale abitazione sono, se è agibile oppure no. Passando alla polizia ambientale, anche qua abbiamo avuto un numero un'attività abbastanza elevata su quelli che sono stati sopralluoghi per le aree verdi, per i fossati, per i rifiuti abbandonati, e tra questi qua lo scorso anno abbiamo fatto, diciamo così, una sorta di pulizia di quelle che erano dei veicoli che erano stati abbandonati già dai tempi del sisma ed erano rimasti su suolo pubblico o senza assicurazione o comunque diventati rottami, e quindi abbiamo fatto un lavoro abbastanza a tappeto sul territorio per reperire i vari proprietari o comunque chi per loro, per far portare via questi veicoli abbandonati che erano oramai diventati dei rifiuti su suolo pubblico. Sempre in quest'ottica sono state fatte tutta una serie di altre attività per la pulizia delle aree verdi, molti dei privati che anche qua non si sapeva più dove erano finiti, perché è stata abbastanza difficile, è difficile ancora oggi reperire i proprietari, perché molti sono andati a vivere via pur mantenendo le residenze, e quindi abbiamo fatto questa attività che non è stata comunque semplice. I mercati sono, cioè tutti i martedì e tutti i mercoledì, i mercati fissi settimanali, noi ci siamo per le spunte ai mercati, per gli ambulanti che vengono soltanto quei giorni lì, e poi abbiamo fatto anche dei sopralluoghi in materia commerciale legati ai giochi lettici, ai giochi leciti, legati al rumore, legati a delle richieste fatte dall'ufficio competente. Tra le segnalazioni, come avevamo visto poi anche che hanno dato atto ai vari sopralluoghi, abbiamo come sempre al primo posto le piante, le siepi, la manutenzione di tutte queste cose qua, gli animali, i cani che disturbano e che sono un po' il motivo dominante già anche quest'anno, per questo motivo qui, che sono dei seri problemi, e le aree incolte, come abbiamo visto prima, le aree verdi, e quindi questi hanno portato a tutta una serie di accertamenti che sono stati quelli che abbiamo visto prima, con relativo poi anche relativi verbali legati al regolamento di polizia urbana.
Scusa, per quanto riguarda gli animali, se rientra anche tipo fatto di museruole, cose del genere o no?
Sì, rientra anche quello lì. Adesso nel caso specifico di questi qua che stiamo parlando, abbiamo avuto diverse segnalazioni soprattutto per i rumori, perché abbaiano, perché vengono lasciati liberi, perché come ha creato dei problemi, tutto quanto. E quindi su questo siamo intervenuti, abbiamo sanzionato, però diciamo che il problema degli animali, dei cani,
è
che disturbano e insomma. Cioè, quindi abbiamo una serie di cose di questo tipo.
Ci sono anche quelli che abbaiano attorno di seguito.
No, ma ci sono delle persone che effettivamente tengono, cioè dovrebbero tenere, prendono gli animali, ma dovrebbero tenerli un po' come si deve, insomma, ah, perché cioè, non è colpa dell'animale in se stesso, molto è colpa del padrone. Cioè,
ah, okay.
Cioè dovrebbero portarli dallo psicologo gli animali, te lo dico io, cioè, certa gente, sì, infatti. Poi dopo abbiamo avuto delle altre segnalazioni per i disturbi, per gli orari, nei pubblici esercizi e sanzionati anche questi. Poi passiamo al punto forte della nostra attività, che è quella delle manifestazioni. Quest'anno le manifestazioni alle quali noi siamo intervenuti, ma non sono tutte le manifestazioni di Novi, perché manifestazioni di Novi sono state quasi 200, ma noi siamo intervenuti su una cinquantina di queste manifestazioni per un totale di 104 giorni di attività, di presenza officia oppure anche di passaggio delle pattuglie. Quindi c'è un'attività e un impegno notevole sul territorio che non è... cioè non c'è niente da dire, insomma, cioè, di tutto rispetto. Su queste, alcune di queste qua ricordo sempre alcune manifestazioni particolari che sono le gare ciclistiche, che sono quelle che richiedono un impegno particolare perché dobbiamo praticamente chiudere tutte le strade dove transitano questi ragazzini, quindi è un coinvolgimento dei giovani e che richiede delle particolari attenzioni, soprattutto nella gara ciclistica di maggio, tra l'altro che coinvolge anche una strada provinciale, per cui insomma è abbastanza impegnativa il lavoro lì. Poi dopo non dimentichiamo chiaramente le sagre storiche come la Fiera d'Ottobre e altre manifestazioni che ci possono essere. Una cosa molto bella che sta venendo avanti in questi anni è la manifestazione che viene promossa a Sant'Antonio in Mercadello, che è Mercadellandia, che è un'iniziativa tutta legata ai bambini e negli ultimi anni ha avuto veramente un grande, grande successo di persone e di presenza. Anche quest'anno siamo già stati contattati per vedere di fare un percorso di educazione stradale all'interno di questa manifestazione. Tra le attività dell'ufficio, perché oltre ad essere sulla strada, noi siamo anche in ufficio, nel senso che abbiamo l'ufficio aperto al pubblico 3 giorni la settimana, il sabato su appuntamento, e all'interno dell'ufficio praticamente vengono elaborate tutti gli atti e tutte le richieste, sia che vengano da fuori, portate dai colleghi, sia direttamente dal cittadino. Tra questi chiaramente noi rilasciamo i contrassegni per disabili, sono stati 75 rispetto ai 67 dell'anno precedente, i nulla oste per le manifestazioni sportive, le insegne, i passi carrai che ci vengono richiesti dagli altri uffici, anche qua sono stati in aumento, 28 rispetto a 22, le ordinanze viabili, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi le strade, e quindi anche lì abbiamo 62 ordinanze rispetto a 63, accertamenti anagrafici, che sono stati 698 accertamenti, ma legati ad un numero di pratiche di 496 pratiche. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che spesso abbiamo dovuto andare più di una volta a trovare, a cercare le persone, quindi è tutto tempo che uno perde, diciamo così, sono tutte attività che vengono fatte, quindi a fronte anche di una pratica ci sono accertamenti diversi. Le idoneità alloggio, volevo farvi notare questo numero qua. Quando io sono arrivata qua nel 2010, le idoneità alloggio si aggiravano sui 300 atti all'anno, qua non lo vedete. Adesso abbiamo avuto un calo, specialmente dopo il sisma, esponenziale, e ci siamo assestati l'anno scorso a 42. Questo cosa vuol dire? Che non abbiamo più extracomunitari? No, non è così. Nel senso però ne abbiamo molto meno e comunque molti di quelli che abbiamo li abbiamo stabilizzati con delle idoneità alloggio finalizzate al rilascio della carta di soggiorno. E comunque questo numero è veramente è crollato rispetto agli anni precedenti. Quello che invece è aumentato sono le pratiche che ci vengono richieste da altri uffici, da altre procure, da altri comandi, da altre province, sempre in aumento. Adesso lì vediamo l'88, va bene, andiamo avanti allora. Questo qui, che devono fare altro? Gli assistenti civici, anche l'anno scorso sono stati preziosissimi, con 256 ore di attività, ci hanno aiutato in tutte quelle che sono chiaramente le manifestazioni possibili, immaginari, che vengono proposte su questo territorio, e spero che continuino anche quest'anno perché la loro collaborazione effettivamente è molto molto importante, visto anche i numeri ristretti del personale che abbiamo. L'educazione stradale, noi non facciamo solo repressione ma anche prevenzione e cominciamo dalle scuole. L'anno scorso abbiamo fatto 10 ore d'attività coinvolgendo 96 bambini, noi andiamo solo nelle classi quinte delle scuole. Poi gli abbiamo lasciato una cruciverba per vedere se avevano capito tutto, quindi abbiamo fatto anche quello lì. Le attività del terremoto, che abbiamo soltanto noi, come dicevo prima, tra questi i controlli del CAS per il rientro in abitazione e l'anno scorso anche una new entry, nel senso che l'ufficio tributi ci ha chiesto di controllare 102 posizioni di contribuenti che non pagavano la TARSU e quindi di andare a reperire, cercare sul territorio queste persone per capire dove erano e per poter introitare quanto mancato. Io ho finito, grazie a tutti.
Bene, ringrazio.
Noi possiamo andare. Lasciamo il posto.
Sì. Non so se Daniele può chiudere lì, perché sì. Allora, visto che avevamo anticipato il punto numero 3, ritorniamo al punto numero 2. No, al punto numero 1. La surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Arzenton Andrea. Prende la parola il sindaco, prego.
Allora, io do lettura della lettera di dimissioni che ho ricevuto dall'ex ormai consigliere Andrea Arzentone, poi facciamo la surroga come abbiamo fatto la volta precedente per... per l'altro, la surroga di Mattia, però con quello che c'era prima. Guarda, ho un vuoto. Oh, Diego, vedi, scusate, ma a quest'ora non ne ho più. Forse di parlare da stamattina alle 8. Allora, dimissioni dalla carica di consigliere del Comune di Novi di Modena. Egregio signor Sindaco ed egregio segretario, con la presente sono a rassegnarvi formalmente le mie dimissioni dalla carica di consigliere per motivi personali che mi inducono, scusate, che mi impediscono di continuare a esercitare la funzione assegnatomi alle ultime amministrative. Mi dispiace abbandonare questo percorso a metà del mandato elettorale, ma è proprio l'impossibilità di poter esercitare con il necessario tempo, il dovuto impegno, il compito conferitomi nel 2012 come consigliere comunale, che mi spinge per correttezza nei confronti dei miei colleghi, della minoranza, degli elettori del Consiglio Comunale a rinunciare al mandato di consigliere. Nuove opportunità in ambito lavorativo mi chiamano a scelte incompatibili con l'impegno amministrativo. L'esperienza che si sta per concludere è stata difficile, segnata dai fatti e dalle conseguenze del sisma, ma altrettanto stimolante e formativa per tutti noi, noi che abbiamo cercato di svolgere il ruolo nel miglior modo possibile. Ringrazio e saluto tutti i componenti del Consiglio, il Sindaco e i dipendenti comunali, formulando i miei migliori auguri di buon lavoro sempre al servizio dei cittadini e della comunità. Andrea Argenton, io anche in questo caso lo voglio ringraziare, credo a nome di tutto il Consiglio Comunale, per il lavoro che ha svolto, e mi sento di fare anche a lui gli auguri, visto che so che sta allargando le sue prospettive di lavoro, si sta anche allontanando un po' di più da casa, però credo che alla sua età e con le sue competenze sia il suo tempo, quindi le persone devono anche cogliere le opportunità del tempo in cui vivono, per cui i nostri migliori auguri ad Andrea. La surroga quindi di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Argenton Andrea. Il Consiglio Comunale, vista la comunicazione in data 10 marzo 2015 sottoscritta davanti al Vice Segretario Comunale ed assunto il protocollo comunale in data 11 marzo 2015 al numero 3331 pervenuto dal signor Argenton Andrea, con la quale il medesimo presenta le proprie dimissioni da consigliere comunale, constatato che dal verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni comunali dell'anno 2012 risulta che il primo candidato non eletto che segue nella graduatoria della stessa lista centro-sinistra con Novi è Gasperi Lorella, con cifre individuali di 1987, dato atto che il nuovo consigliere comunale iscritto nella lista elettorale del Comune di Novi di Modena al numero 1679 della lista elettorale generale, preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del nuovo consigliere relativa alla sussistenza, insussistenza di cause di ineleggibilità e o incompatibilità, dato atto ad opera del Consiglio Comunale che il nuovo consigliere comunale non si trovi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale, mettiamo ai voti, Presidente, la delibera di attribuire il seggio resosi vacante nella medesima lista centrosinistra con Novi alla signora Gasperi Lorella, nata a San Possidonio il 12/11/1960, residente a Novi di Modena, frazione Rovereto, in via Giovanni Boccaccio 11. Ai voti. La metti ai voti.
Bene. Mettiamo ai voti, votiamo, passiamo il tutto. Sì, no, infatti avevo chiesto se qualcuno voleva, ma direi che... Allora, andiamo a votare il punto 1 dell'ordine del giorno, la surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Argenton Andrea. Chi è favorevole? Alzi la mano. In questo caso all'unanimità è stata accettata. Do il benvenuto alla signora Lorella Gasperi. Buon lavoro. Bene. Punto numero 4. Ordine del giorno dei gruppi consigliari Progetto Comune Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio e Alternativa per Novi, lista civica, relativo a mozione per la richiesta di un territorio più sicuro nel comune di Novi di Modena. Da lettura Fabri, prego.
Leggo io questo ordine del giorno presentato da tutte e tre le forze di minoranza. Ora, ordine del giorno. Mozione per la richiesta di un territorio più sicuro nel comune di Novi di Modena. Premesso che ultimamente nel territorio novese stanno accadendo molti furti, rapine e piccoli atti di illegalità. Premesso che percezione dei cittadini novesi di vivere in un territorio molto meno sicuro rispetto a qualche anno fa. Fatto questo evidenziato anche da una recente raccolta di firme promossa dai commercianti. Premesso che per sollecitare maggiori interventi da parte delle forze dell'ordine, il sindaco ha più volte incontrato il prefetto di Modena, in un'occasione anche con la presenza di una delegazione dei commercianti locali e delle forze dell'ordine, premesso che sono in corso da parte della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine nuove azioni per un maggiore controllo del territorio, visto che quotidianamente leggiamo di piccoli e medi reati, una realtà questa che colpisce anche i territori a noi vicini, così come si evidenzia nella cronaca locale, visto che anche le forze dell'ordine ammettono di disporre di risorse limitate e che pertanto il loro intervento non può essere così incisivo come dovrebbe, visto che il nostro territorio è ancora fortemente influenzato dal sisma del 2012, con zone ancora poco abitate, case abbandonate in attesa della ricostruzione, visto che nel territorio di Terre d'Argine, il comune di Novi di Modena ha solamente 5 telecamere, rispetto agli altri comuni di dimensioni confrontabili, quali Soliera con 14, Campocaliano con 13, l'amministrazione si impegna a richiedere l'installazione di altre telecamere, a sollecitare una sempre maggiore presenza delle forze dell'ordine nel territorio novese con una particolare attenzione alle ore serali e notturne, si impegna ad approfondire e prendere in considerazione le esperienze positive già realizzate in altri comuni in cui si sono organizzate azioni in sinergia tra l'amministrazione, le forze dell'ordine e i privati cittadini. Ci riferiamo in particolare ad attività che potenzino la comunicazione tra cittadini e forze di polizia locali. Riportiamo per questo l'esempio dell'associazione denominata Controllo del Vicinato. Giusto due parole per completare questo ordine del giorno. È chiaro che il tema è complesso, quindi nello scrivere un ordine su questi argomenti si dovrebbe forse scrivere molto di più. Quindi è anche vero che però questo è un ordine del giorno che poi dobbiamo votare, quindi è anche opportuno che le parole non siano troppe. Volevo solo mettere in chiaro un aspetto, ho trasmesso anche il materiale al capogruppo della maggioranza, appunto perché capissero cosa intendiamo con questa esperienza che riportiamo dell'associazione Controllo del Vicinato. In ogni caso questi tre punti che noi sollecitiamo sono comunque legati a due aspetti, che sono la prevenzione e il controllo del territorio. Non si fa riferimento a nessun tipo di azione da parte dei cittadini, non si fa riferimento a ronde o cose di questo tipo. È semplicemente una valutazione che facciamo su aspetti che possono essere potenziati e che servono a migliorare le informazioni che arrivano alla polizia e alle forze dell'ordine e che in qualche modo permettano di potenziare quello che è l'attività di prevenzione.
Grazie consigliere Fabbri, do la parola a Benzi Sauro.
Grazie, guardando l'ordine del giorno noi ci sentiamo di condividerlo e senz'altro pensiamo che la sicurezza non sia di destra, di sinistra, né di maggioranza o di opposizione, però noi presentiamo, cioè andiamo a precisare un po' le cose nella parte l'amministrazione si impegna, cioè adesso io dopo do lettura ve lo faccio girare e voglio leggervelo. Cioè andiamo a precisare un po' le cose a livello, se qualcuno lo vuol far girare, dopo lo leggo, lo andiamo proprio a sintetizzare meglio e specificare un po' quali sono gli ambiti e quali sono le cose. Quindi dicevo, nella parte l'amministrazione si impegna.
Sì, è una variazione, un emendamento.
Una proposta di emendamento che vorremmo essere, che fosse condivisa, perché cioè, lo condivideremo tutti assieme questo ordine del giorno. Ecco. Quindi dicevo, l'amministrazione si impegna a valutare la possibilità di installare altre telecamere anche in relazione alla capacità del bilancio e alla possibilità di accedere a bandi di cofinanziamento. Cioè perché abbiamo detto questo? Cioè, noi siamo d'accordo che si possano mettere altre telecamere, però andiamo a porci anche un problema di bilancio, insomma, un po', in poche parole, no? ne mettiamo due, tre, ne mettiamo, però sappiamo che abbiamo dei costi, quindi andiamo a cercare anche altre possibilità di finanziamento. A sollecitare una sempre maggiore presenza delle forze dell'ordine nel territorio novese, con una particolare attenzione alle ore serali e notturne, ad approfondire e prendere in considerazione le esperienze positive già realizzate in altri comuni in cui sono organizzate azioni di sinergia tra l'amministrazione, le forze dell'ordine ed i privati cittadini. Ci riferiamo in particolare ad attività che potenzino la comunicazione tra cittadini e forze di polizia locale. Riportiamo per questo l'esempio dell'associazione denominata Controllo del Vicinato. Tali attività dovranno puntare sulla maggiore informazione ai cittadini e sull'educazione civica, in continuità con le politiche già attuate dall'amministrazione, in sinergia con le forze dell'ordine del territorio. Noi, cioè, il materiale che Fabri, consigliere Fabri, mi ha passato, io l'ho passato a tutto il gruppo e devo dire che è stato apprezzato e ci siamo anche consultati bene. Quindi, se voi siete d'accordo, cioè, potete pensarci un attimo, e lo facciamo come unitario questo ordine del giorno, dopo possiamo chiedere anche maggiori informazioni anche al comandante della Polizia Municipale su questa parte che riguarda le attività con i cittadini. Ecco. Fermo qua adesso.
Quindi devono avere il tempo di consultarlo.
Lo leggo un attimo assieme a voi, quindi quello che era richiedere l'installazione, io infatti ho scritto richiedere, a valutare la possibilità di installare, è chiaro che qui la differenza è fondamentalmente legata all'aspetto della possibilità economica di farlo. Quindi,
questo sarebbe sostitutivo di quel rigo lì.
Esatto. Io questa voce, questa parte qua delle telecamere, noi penso, immaginavamo più che altro per le zone in cui esistono attività commerciali, in particolare quando l'abbiamo pensata, quindi è chiaro che comunque è semplicemente, come si può dire, una valutazione da fare in termini di bilancio, se ho capito bene. E poi l'ultima cosa che vedo sono appunto alla fine, dove si specifica la parte relativa all'informazione, il materiale che vi ho fatto girare era appunto per farvi capire che in qualche modo vi ritrovavo una risposta a un tema che ho sentito sollevare anche altre volte, cioè del fatto che le segnalazioni a volte ci sono, ma non arrivano le forze dell'ordine, non arrivano nei tempi che permettono di fare magari un controllo in più. Quindi quella struttura che noi citiamo, quell'associazione, è proprio un'associazione che in qualche modo crea dei referenti che aiutano a passare informazione alle forze dell'ordine. Quindi, visto che è rimasto questo aspetto, che quindi riporta a quell'esperienza, non ho problemi io personalmente, direi, lo sento anche dagli altri, ma direi che non ho problemi.
Quindi rispetto al punto 1?
Rispetto al punto 1 prendo atto, anche se capisco che questo potrebbe ritardare un po' i tempi e spero che in qualche modo ci si trovino le soluzioni anche dentro il bilancio per risolverlo. Pensavo però appunto a qualche telecamera più che altro nelle zone commerciali. E l'ultimo mi va bene, visto che avete comunque lasciato la parte dove si fa riferimento a quell'esperienza, che ha dentro di sé questa, diciamo, componente, che è quindi il collegamento fra i cittadini e la polizia locale. Quindi come opposizione direi che siamo d'accordo e lo voteremo.
Passo la parola all'assessore Olivetti, prego.
Ma diciamo che sul tema delle telecamere la riflessione non è solamente legata alle risorse e insomma su questo casomai inviterei anche la dottoressa Tinti a, insomma, fare un intervento, perché diciamo che ormai in Europa è la tendenza, anche in quei paesi che si era spinto molto l'acceleratore sull'installazione delle telecamere, è quello questa accelerata si è fermata perché si è visto che in realtà la telecamera non ha quella funzione diciamo preventiva e deterrente che si pensava potesse avere, quindi a volte si rischia di fare un investimento che non ha la ricaduta in termini di efficacia che inizialmente ci si aspettava. Quindi secondo me la valutazione oltre che di bilancio deve essere anche di opportunità, no? Cioè di vedere se effettivamente in alcune zone di Novi è opportuno installare le telecamere, come è stato fatto recentissimamente per le zone delle scuole, delle palestre di Novi e di Rovereto, dove appunto si è deciso di installarle. Quindi insomma facciamo delle valutazioni che sono uno legato al bilancio e alla possibilità anche che queste politiche vengano cofinanziate, e anche una valutazione di merito anche da condividere insomma col Consiglio Comunale e con tutti voi sull'opportunità di questi investimenti. Inoltre dobbiamo anche ricordarci che le telecamere sono sempre legate alla possibilità di essere, correggetemi se sbaglio, alla possibilità di essere connesse alla banda larga. Quindi serve anche una, cioè non si possono mettere in tutti i punti del territorio, ma deve esserci anche l'adeguata infrastruttura di supporto. Quindi insomma ci sono vari elementi da tenere in considerazione, per cui ecco, volevo portare all'attenzione tutti gli elementi e non solo quelli puramente di bilancio. Poi se Susi vuole dire qualche cosa, insomma volentierissimo.
Problema. Sì, io rispetto a quello che dice l'assessore, forse qualcuno di voi era anche presente in Unione quando abbiamo approvato il nuovo regolamento per la videosorveglianza. In effetti, diciamo così, che forse a livello preventivo, ma difficilmente misurabile, hanno anche un'efficacia. A livello repressivo abbiamo notato che in effetti forse ci saremmo aspettati dei risultati migliori, tant'è che, non so, per esempio sulle 100 telecamere che abbiamo su tutta l'Unione, soltanto in una quarantina di casi la Polizia Municipale ha utilizzato le telecamere. È chiaro che io vi porto i dati della Polizia Municipale che magari riguardano più attività ovviamente della Polizia Municipale, legata, non so, a una fuga durante l'incidente o cose di questo tipo, quindi non abbiamo i dati a disposizione delle altre forze di polizia, però in effetti mentre invece 10 anni fa si pensava che le telecamere fossero la panacea di tutti i mali, potessero risolverle chissà cosa, in realtà, come diceva giustamente Giulia Olivetti, adesso, mentre invece prima in Europa si davano finanziamenti per installarle, adesso addirittura danno i finanziamenti per toglierle, quindi tutto sommato questo strumento non è così insomma risolutivo. Funziona in determinate situazioni, quelle che può essere, non so, un parcheggio, i furti di autoveicoli in un parcheggio chiuso, ecco, sono molto utili in questo caso. Ci sono altri casi in cui in effetti non hanno dato i risultati sperati. Questo non vuol dire che non ci si possa mettere lì e cercare di analizzare se ci sono dei posti in cui possano essere utili, insomma. Però, ripeto, utili sì, ma forse le aspettative sono più ampie di quelle che sono i risultati che in realtà in questi anni abbiamo portato a casa, insomma. Mentre invece, se posso aggiungere qualcosa sul progetto che abbiamo visionato, lo ritengo interessante, lo ritengo una bella lezione di educazione civica, volendo, nel senso che è quello che facevano i nostri nonni parecchio tempo fa, insomma si poteva lasciare la porta aperta, non era un problema perché il vicino di casa ti guardava esattamente che cosa succedeva. Noi abbiamo preso contatti anche con il comandante che ha stilato questo progetto, quindi insomma io penso che ci si possa lavorare, si possa fare un pensiero. L'unica mia preoccupazione è che questo progetto molto interessante funziona fino a che abbiamo i cittadini che lavorano con noi, quindi potrebbe essere che ad un certo punto all'inizio ci sia, come in tutte le cose, tanto entusiasmo e poi il rischio è che questa cosa non riesca perché poi le persone si stancano o non sono più interessate. Nulla toglie che però noi ci possiamo provare, ripeto, abbiamo già preso contatti anche con chi ha fatto questo progetto e secondo me insomma ci si può lavorare, ecco, per provare a realizzarlo volendo anche qua, magari anche con dei correttivi, però insomma noi siamo disponibili a lavorarci, insomma, ecco, lo riteniamo utile, forse più che le telecamere aggiungerei.
Grazie dottoressa. Vuoi intervenire? Prego, sindaco.
Sì, volevo aggiungere come dire, due precisazioni. Intanto ricordare a tutti che venerdì 20 marzo abbiamo l'incontro della cittadinanza con l'amministrazione, ma in particolare con i carabinieri. Questo incontro di formazione, lo voglio dare un nome importante, è stato un impegno che ha preso il prefetto nella seconda volta che è venuto, quando abbiamo incontrato la delegazione dei commercianti. Assieme al prefetto è venuto il capitano Grimaldi dei Carabinieri, che segue, diciamo, oltre a Carpi, comunque alla sua influenza anche su Novi, come comandante, e visto che loro come arma dei Carabinieri hanno una specie di vademecum della prevenzione e della sicurezza che possono trasmettere con alcune buone pratiche anche ai cittadini, si sono presi questo impegno con l'amministrazione di promuovere un'iniziativa rivolta ai cittadini. Quindi l'abbiamo concordata, fissata per venerdì 20 marzo alle 18:30 presso la sala mensa delle scuole, perché cioè per tendere a dare delle informazioni, a dire alle persone buone pratiche, quali comportamenti sono da mettere in campo per cercare di autotutelarsi. È un po' questo. Naturalmente non è risolutiva, ma è un contributo che secondo noi può essere utile e speriamo ci siano tante persone ad ascoltare. L'ultima cosa che volevo dire era, come dire, rimarcare un po' il punto debole che anche i carabinieri in entrambe le occasioni, anche in presenza del prefetto, hanno fatto notare, che la vorrei dire bene, le scarse segnalazioni che i cittadini fanno alle forze dell'ordine a fronte di, diciamo così, situazioni, anche se episodiche, sospetti, che loro vedono, intravedono, credono di vedere, ma che passano e non fanno segnalazioni. Sarebbe invece molto utile per le forze dell'ordine se c'è un'autovettura che passa una, due, tre, quattro volte, sempre quella per le stesse strade, basta una telefonata e si mette in allerta quantomeno la pattuglia dei carabinieri, la caserma, piuttosto che anche i vigili, insomma, voglio dire, alla fine l'importante è segnalarlo, perché può essere una misura di preventiva, che è quello poi che sono i contenuti anche del progetto che ci è stato inviato. Ecco, effettivamente questa è una modalità che i cittadini non seguono, veramente è minimo, sono minime le segnalazioni. Quando invece in più di un'occasione, ci diceva il comandante dei carabinieri anche di Novi, è capitato anche negli ultimi furti che sono avvenuti, che ex post gli viene detto: ma io ho visto una macchina, l'ho vista passare un certo numero di volte davanti al mio esercizio commerciale, poi dopo sono venuti i ladri. Ecco, può sembrare banale, ma non lo è. È meglio una segnalazione che poi si riveli infondata piuttosto che non farla. Effettivamente ci sarebbe davvero bisogno che, senza combattere nessuna battaglia particolare da parte dei cittadini, la battaglia minima e che può dare dei risultati è la segnalazione. Segnalazione tranquilla, senza particolare enfasi, ma che comunque consenta alle forze dell'ordine una vigilanza più puntuale, perché c'è un luogo da andare a vedere e visionare, presidiare. Quindi noi lavoreremo, se siamo tutti d'accordo, se la nostra mozione, come avete detto, il nostro emendamento viene votato, viene inserito, vediamo di lavorarci e di vedere se possiamo creare alcune situazioni nel nostro territorio, se non ovunque, perché poi qui, come si diceva, occorre la buona volontà e l'adesione dei cittadini, per vedere di fare anche questo tentativo, anche questa prova.
La parola a Italo Malagola.
Devo dire che pur condividendo il contenuto di questo e l'intenzione con quale è stato presentato questo ordine del giorno, come è stato detto da chi mi ha preceduto, io volevo aggiungere una cosa. Io volevo dire questo, che se nonostante tutti gli sforzi che la Polizia Municipale, le forze dell'ordine fanno per reprimere la criminalità, i piccoli reati nel nostro caso, e neanche tutte le azioni virtuose che i cittadini insieme alle forze dell'ordine vogliono mettere in campo per cercare di dare una percezione diversa della criminalità che c'è, oppure anche per garantire più sicurezza a tutti i cittadini, io credo che però se questo non viene supportato anche da chi ci governa, cioè dando la certezza della pena ai reati minori, credo che questi sforzi vengano tutti vanificati, perché noi stiamo cercando sempre di risolvere il problema partendo dalla base, mai dall'alto. Cioè i reati, con la depenalizzazione dei reati minori, cioè questi qui è la miglior riforma del lavoro che è stata fatta. Oggi il lavoratore più tutelato è il ladro, tanto ruba, viene preso, non va in galera, cioè questa è la tutela migliore che c'è, altro che il Job Act, cioè voglio dire, cioè questo è il senso, cioè ogni sforzo che le forze dell'ordine fanno viene vanificato molte volte, non dico sempre. Mi viene in mente solo un episodio, perché quando ho sentito quello ho detto qui non ce ne sta più ormai, cioè quando a due carabinieri in borghese si è avvicinato uno spacciatore di droga. Questi erano in borghese, naturalmente si sono identificati, questo è stato detto per il telegiornale, quindi spero di non averlo sentito solo io. Cioè, quando si sono identificati, questo ha estratto un coltello e ha dato un coltellato a un carabiniere in una mano, fortunatamente, cioè non fortunatamente, ma meglio in una mano che il giudice, il giorno dopo, ha assolto il criminale dicendo che era socialmente non pericoloso. Allora io mi chiedo, se io sono nei panni di questo carabiniere, la volta dopo mi giro dall'altra parte e faccio finta di non averlo visto. Cioè, allora, se non c'è... Tanto mi chiedo su quale legge o quale norma questo giudice ha potuto dare questa sentenza, e dei due qual è quello socialmente più pericoloso a questo punto, mi sto chiedendo, no? Perché questo è il tema, cioè se è il giudice o è il criminale quello socialmente più pericoloso. Però detto questo, cioè, il rischio è che se non c'è la certezza della pena anche per i reati minori, cioè tutti gli sforzi che noi facciamo e cerchiamo di risolverli qui, ognuno nel suo comune, perché... Nel comune preso per esempio hanno fatto questa sinergia con le forze dell'ordine, in un altro comune ho sentito che c'è il comitato per la sicurezza, in un altro comune faranno altre azioni virtuose in sinergia con le forze dell'ordine, ma se noi cerchiamo sempre di risolvere il problema qua, ma non siamo supportati da chi sta in alto e da chi ci governa, perché non ha la percezione di quello che succede nei territori e di qual è il disagio dei cittadini, cioè tutto venga, facciamo bene a farlo, perché è anche nostro dovere di cittadini mettere in campo queste azioni, però i risultati che otterremo saranno sempre pochi. Allora io credo che ogni tanto dovremmo anche parlare con chi sta più in alto di noi, non rivolgerci sempre, come fanno non certo i consiglieri qui presenti, ma quello che si legge sui giornali, sui social network, cioè cercare sempre di colpire qual è il bersaglio più debole, che è l'amministrazione e la polizia municipale. Se non mandiamo un messaggio diverso, facciamo anche fatica a capire qual è il problema veramente, e ci rischiamo sempre di dovercelo risolvere in casa, e faremo fatica a arrivare ad ottenere dei risultati in questo senso.
Qualcun altro chiede la parola? Sì, ho aspettato. Bene, Fabri.
No, volevo cogliere anche la sollecitazione che ha fatto la dottoressa Tinti, perché in effetti nel leggere quello che è stato fatto da questa associazione il tema ruota tutto attorno a quello, cioè il fatto che ci sia la partecipazione attiva a questo punto, perché il problema è averla attiva la partecipazione, e ci ho riflettuto fra me e me. Io credo che intanto sia capitato a tutti che a seguito di qualche piccolo furto, qualche piccola truffa, qualcuno vicino a te avesse in effetti visto queste persone e hanno avuto tempo di provare in diverse abitazioni, quindi il tema è in effetti quello della comunicazione. La proposta che fa questa associazione è quella di avere per ogni piccolo quartiere una persona, che è una persona, un tuo vicino con cui hai confidenza, che penso in qualche modo sia più facile anche psicologicamente parlare col tuo vicino piuttosto che chiamare una forza di polizia, perché magari hai paura poi di fare una chiamata inutile, che sia sbagliata. Quindi intanto che ci sia una persona che è in contatto e che in qualche modo diciamo si è coordinato con le forze di polizia, che è una persona che sa anche chi chiamare, perché a volte mi viene il dubbio, vedo qualcosa di sera, chi chiamo, polizia, carabinieri, non so quali sono le forze attive, quindi qualcuno che sa anche chi chiamare e che comunque in qualche modo vince questa, secondo me, che è quell'imbarazzo che può essere che a volte tolga oppure faccia perdere tempo la persona che potrebbe segnalare. È chiaro che la cosa funziona così, solo se dopo in qualche maniera ci sarà partecipazione. Spero, visto che abbiamo visto anche dei numeri, che come assistenti civici, ma anche come protezione civile, siamo in un territorio dove c'è alta partecipazione, speriamo che questo sia un qualche cosa che sia una buona premessa. E volevo dire anche con Italo che ha ragione. Nel punto 2, quando si dice sollecitare una maggiore presenza delle forze dell'ordine, è chiaro che sappiamo benissimo che se le forze dell'ordine avessero risorse e mezzi diversi, questa presenza ce la darebbero. Quindi è chiaro che viene qualche cosa prima che manca da tanto tempo. Se le pattuglie potessero essere di più perché ci sono i mezzi e le risorse, quindi nel frattempo che arrivi questa buona politica, in effetti, come lo sono tante altre forme di associazionismo, è un modo per avere in qualche modo una soluzione alternativa, mentre invece dall'altro arrivano le risposte più importanti. Quindi anche da quel punto di vista lì non c'è scritto, ma l'avevo colto, che in effetti questo era un problema forte. No. Risorse, certezza della pena. È chiaro che finché non avremo queste cose qui, siamo qui a combattere con la psicologia a un certo punto, perché in qualche modo l'obiettivo è quello di far sentire il territorio più controllato, sperando che questo prevenga anche qualche crimine in più.
Prego, Mattia Fiorentini.
Sarò brevissimo. La cosa, secondo me, ulteriore positiva di questa proposta è il fatto che risponde in qualche modo anche alle tante richieste che arrivano dai cittadini, e sono sicuro che arriveranno anche a voi, di poter fare qualcosa in modo attivo. Cioè, ovviamente va disincentivato in tutti i modi possibili il fatto che il cittadino passi l'idea che deve sostituirsi alle forze dell'ordine, e questo ci mancherebbe. La cosa invece interessante di questa proposta è il fatto che permette al cittadino di essere attivo in senso positivo. Quindi io punterei molto anche su questa cosa. L'altra cosa molto bella, secondo me, è se si riuscisse, non mi viene in mente in questo momento la forma, ma pensiamoci a proporre questa cosa un pochino uniti come Consiglio Comunale, nel senso che è una richiesta che è arrivata a tutta l'amministrazione, ma anche a tutto il Consiglio Comunale, perché è arrivata anche a noi consiglieri da parte dei cittadini. Se si riuscisse o nella serata del 20 o in un altro momento a fare una proposta un po' condivisa, allargata, secondo me sarebbe un bel segnale di averci pensato tutti insieme, di esserci occupati del tema. Terza e ultima cosa, il fatto, la preoccupazione che questa iniziativa possa trovare subito riscontro e poi scemare nell'attenzione nel tempo, da un lato me lo auguro, perché vuol dire che per i cittadini diventa ciò che avrebbe avuto effetto in qualche modo se l'attenzione scema, perché appunto calano un po' gli episodi. Dall'altra parte, credo che sia un'ottima palestra per insegnare ai cittadini appunto a prendersi cura del territorio, cosa di cui abbiamo grande bisogno. Quindi sì, è vero, è una preoccupazione sicuramente che condivido, però penso anche che poi si possa fare proprio sulla base di quello che succederà poi leva sui cittadini, affinché insomma si attivino in modo un pochino concreto, non solo lamentandosi o esponendo preoccupazioni generiche.
Ferraresi, sì.
Grazie Presidente. Inizio dicendo da dove è nato questo ordine del giorno, che è partito da me guardando un post su Facebook dove c'era una signora che faceva un appello agli uomini affinché facesse delle ronde di controllo nel territorio. E la cosa mi ha molto preoccupato, perché sono forse sesso debole. Vabbè. Comunque io lo chiederai poi te.
No, parità.
Allora, dal punto di vista fisico intendo, questa parte battute. Cioè, incomincia a essere tra la gente veramente una voglia di autodifendersi, ma non per colpa di chi dovrebbe difendersi, che non fa bene il suo mestiere, ma perché veramente sta arrivando, siccome a livelli molto alti e addirittura proprio di una scioltezza nel fare certi reati che è preoccupante, cosa che fino a pochi anni fa non succedeva. Quindi quello che ha scattato questo ordine del giorno è stato questo post abbastanza serio e importante, siccome che non andava mica minimizzato. E, questi sono alcuni strumenti che abbiamo messo in questo ordine del giorno. Io confrontandomi in una commissione con la Tinti avevo proposto anche i droni, magari molto futuristico, era un po' meno su questa scelta qua, però pensiamoci, perché c'è veramente, purtroppo bisogna avere una visione, forse telecamere, forse anche lì sono troppo selettive, cose del genere. Cerchiamo di riuscire a controllare sempre di più il territorio e magari riuscire, anche se c'è poco personale che riesce a controllare tutte le camere, a essere più celere nelle tempistiche degli interventi. E piaciuto anche l'intervento del consigliere Italo e, sul fatto della sicurezza della pena, cose del genere. Io sono anche disposto, se non in questo ordine del giorno, fanno uno tutti insieme e mandare un sollecito al governo. Completamente d'accordo e se può servire più che volentieri.
Se non ci sono più interventi, intanto chiederei prima, eventualmente, se passiamo alla dichiarazione di voto e o se praticamente l'avete già fatta, di votare il testo emendato prima. Se siete d'accordo che venga già il testo emendato, votiamo quello e l'altro non c'è più. Ecco, è questo che volevo dire.
Sì, sì. Confermo che, come ho detto nel primo intervento, ci siamo sentiti fra di noi, quindi accettiamo l'emendamento.
Bene. Allora passiamo alla votazione, leggo l'ordine del giorno dei gruppi consigliari Progetto Comune Uniti per Novi Roverito e Sant'Antonio, Alternativa per Novi Lista Civica, relativo a mozione per la richiesta di un territorio più sicuro del comune di Novi di Modena, testo emendato. Chi è a favore alzi la mano. In questo caso l'unanimità, viene votato il testo emendato. Bene, proseguiamo al punto numero 5. Ringraziate. Buonanotte. Nuovo patto parasociale tra i comuni soci di AIMAG ed ERA SPA. Da lettura il sindaco, prego.
Premesso che è stata svolta la prima commissione per approfondire questa delibera, quindi ne faccio una sintesi. Noi partiamo da un patto parasociale della durata di 5 anni che è stato sottoscritto il 10 novembre del 2009 e aveva una scadenza al 9 novembre del 2014. Poi, come ricorderanno i consiglieri presenti, l'abbiamo prorogato fino al 9 maggio 2015, apportando una modifica per quanto riguardava il preavviso che le parti erano obbligate a dare se volevano prima della scadenza fare delle modifiche, passando il preavviso iniziale di 6 mesi ad un preavviso di 1 mese. E quindi con questo preavviso di 1 mese noi siamo ad oggi alla scadenza del 9 maggio 2015, alla data dell'8 aprile 2015, nella possibilità, ed è questa la proposta di questa sera, di sottoscrivere un nuovo patto parasociale tra AIMAG ed ERA per la durata che viene proposta di 12 mesi, prorogabile di altri 18. Quali sono le caratteristiche di questo nuovo patto sociale? Innanzitutto la durata, che non è un patto parasociale previsto già di 5 anni, e viene mantenuto il preavviso di 1 mese, quindi con la disdetta anche rispetto ai 12 mesi di durata più gli eventuali altri 18 si è mantenuta il preavviso di 1 mese e si sono confermate i principali contenuti del patto precedente, che sono Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione di AIMAG, la possibilità, anzi il diritto di ERA di proporre due consiglieri, di cui uno vicepresidente. I comuni soci hanno diritto di designare 5 consiglieri, uno dei quali assume la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le fondazioni, che sapete che la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola sono socie di AIMAG e possono e hanno diritto per il Consiglio di Amministrazione di nominare un proprio consigliere. Quindi questo rimane confermato. L'altra possibilità che viene confermata per quanto riguarda ERA è il patto di covendita. Il patto di covendita che in pratica consente ad ERA, nel momento in cui i comuni decidessero di cedere le loro azioni, che anche ERA possa farlo nell'alveo della cessione dei comuni, quindi agli stessi prezzi, quindi di seguire quelle che sono le volontà dei comuni. Questo, quindi il patto di covendita viene confermato. Viene scritto in modo chiaro che è cessata l'efficacia del patto sottoscritto nel 2009 dell'addendum e dell'addendum bis. Quindi questi patti precedenti, che erano comunque già avevano cessato la loro efficacia, sono stati inseriti in modo esplicito nel nuovo patto parasociale. Non è più efficace, e lo era stato inserito nel 2009 nel bando di gara, quando AIMAG ha ceduto il 25% delle azioni, è cessata la clausola che impediva ad ERA prima di 5 anni di poter vendere delle azioni. Era un patto che aveva senso, a mio avviso, in quanto impediva un'eventuale vendita prima dei 5 anni che potesse diventare speculativa. Anche questo patto non è più valido, perché 5 anni sono passati, si sono conclusi il 9 novembre del 2014, quindi i patti restanti sono quelli che vi ho sintetizzato. Come avrete visto, sono previste anche altre ipotesi procedurali, che sono tutte le possibilità che prevede la legge nelle ipotesi che sono appunto contemplate e che io do per lette, evidentemente, per quanto riguarda gli schemi del nuovo patto parasociale tra AIMAG e ERA. Quindi, ricapitolando, consiglio di amministrazione, ve l'ho detto, il collegio sindacale, che è identica la previsione a quello di prima, 2 sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno designati dai comuni soci, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno designati da ERA, il presidente del collegio sindacale sarà scelto tra i sindaci effettivi designati dai comuni soci. Questo era così anche prima e così viene ribadito. Abbiamo il diritto di covendita, che vi dicevo prima, è una serie di clausole appunto di aggiornamento delle norme. La durata, lo ripeto, è di 12 mesi, prorogabile di altri 18. I 12 mesi, cioè questo nuovo patto di 12 mesi, patto parasociale di 12 mesi, è ormai, credo, evidente a tutti che è utile per la proprietà pubblica di AIMAG per fare dei ragionamenti, delle riflessioni sul futuro di questa azienda. Io non vado oltre questa sera se non per dire al Consiglio Comunale che qualsiasi proposta di modifica che dovesse venire avanti da parte della parte pubblica, quindi del patto di sindacato di AIMAG, deve essere passata per l'eventuale approvazione nei consigli comunali. Quindi i consigli comunali sono sovrani da questo punto di vista, per cui nel futuro quello che maturerà o che non maturerà comunque passerà nei consigli comunali. Ripeto, non vado oltre perché non è tema di questa sera, ma il tema di questa sera, la delibera, riguarda appunto il nuovo patto parasociale.
Grazie Sindaco. Prego, Mattia Fiorentini.
Mi rivolgo a lei, Sindaco, e a voi colleghi di maggioranza per un appello diretto di tipo politico, ci tengo a sottolinearlo. Circa la situazione che vede oggi una delle nostre più floride realtà industriali al centro di ipotesi, teorie e scenari che i giornali quotidianamente ci propinano e che non hanno fatto che alimentare tra i cittadini dei 21 comuni soci di AIMAG la paura di essere divorati dal gigante ERA in un futuro prossimo, sebbene non definito. È nostro dovere, come consiglieri di minoranza, e prima di esprimere il nostro voto a questo ordine del giorno, chiarire alcuni punti fondamentali sui quali ci auguriamo si possa trovare convergenza. Il primo punto è che prendiamo atto di quanto dichiarato dal sindaco Bellelli, presidente dell'assemblea dei soci di AIMAG, ossia che non esista ad oggi all'interno del consiglio di AIMAG una decisione presa o un indirizzo chiaro circa la fusione con il socio di minoranza ERA. Lo stesso sindaco ha inoltre dichiarato che l'intenzione dei soci è quella di aprirsi a manifestazioni di interesse che possano giungere dal mercato, da soci o da nuove forme imprenditoriali e che rispondano ad almeno tre requisiti fondamentali: solidità finanziaria, piano industriale credibile e disponibilità a discutere circa le modalità di partecipazione della nuova società in AIMAG. Secondo punto, la futura gara per la gestione delle reti gas, oggetto delle preoccupazioni circa una possibile non competitività di AIMAG, rappresenta sì un settore importante dal punto di vista strategico, ma secondario rispetto alle attività core dell'azienda, costituisce infatti solamente il 12% dei ricavi della società. Terzo, la cosiddetta sinergia tra ERA e AIMAG, nel senso tanto declamato al tempo del voto per la cessione del primo 25%, ad oggi non si è minimamente verificata. Semmai invece si è verificato il contrario, con un'impresa da più di 4,5 miliardi di fatturato che si trova a prendere lezioni da una piccola, se ancora così vogliamo chiamarla, ma efficientissima realtà da poco più di 200 milioni. Si può quindi dire che gli obiettivi che hanno portato alla prima cessione siano stati completamente disattesi. Quarto, il risultato finanziario di AIMAG la connota, come certificato anche a livello europeo, tra le migliori multiutility d'Europa. Basti citare su tutti il rapporto utile netto sul fatturato pari al 5,83% ed il ritorno sugli investimenti pari al 9,25%. Sono dati presi dal bilancio d'esercizio 2013. Ma quel che è meglio è la capacità del gruppo di generare cassa mediante le sue attività operative, quindi di fare soldi in senso imprenditoriale. Prego. Cioè, ok. Assolutamente. ERA invece si trova a dover gestire un indebitamento sempre crescente, anche a causa delle continue acquisizioni di altre società che nulla hanno a che vedere con il suo territorio di origine. Citiamo ad esempio la società ACE Gas APS, che concentra le sue attività sulle aree di Padova e Trieste. Inoltre, l'andamento nel tempo degli investimenti appare molto diverso da quello del fatturato. Assistiamo infatti ad un costante calo del volume degli stessi dal 2007 ad oggi, sono dati dal bilancio di esercizio di ERA dell'anno 2013. Quinto punto e ultimo, le politiche industriali e di sviluppo delle due società, al contrario di quanto sostiene il sindaco di Carpi, non potrebbero essere più agli antipodi, con ERA impegnata principalmente nel campo delle acquisizioni di altre società, nell'investimento in grandi sistemi di incenerimento rifiuti e nella gestione dei servizi diretti mediante subappalto. AIMAG invece è impegnata nella gestione dei rifiuti riciclabili, con casi di eccellenza nazionale come Thread Carpi, nell'impiego di personale diretto e nella territorialità. Come si può pensare quindi che vi possa essere una convergenza su politiche comuni? Ciò detto, veniamo alle motivazioni del nostro intervento. Quale azionista di AIMAG e membro dell'Assemblea dei Soci, il Comune di Novi, nella persona del suo sindaco rappresentante, ha il dovere di avviare un ragionamento di tipo imprenditoriale volto ad indirizzare gli altri comuni soci verso posizioni che mirino ad ottimizzare il rendimento dell'impresa e a migliorare il servizio agli utenti, obiettivo che AIMAG ha sino ad oggi brillantemente raggiunto. Riguardo al futuro, pur comprendendo che nessuna decisione sia ancora stata presa, ci aspettiamo che il nostro sindaco si dichiari fin da subito sfavorevole ad un'operazione che non avrebbe alcun senso né dal punto di vista imprenditoriale, né dal punto di vista del miglioramento del servizio al cittadino, né da quello della territorialità. Non si può infatti, come stanno da mesi facendo alcuni suoi colleghi sindaci, ripararsi dietro al timore di una possibile esclusione dai giochi di AIMAG nella gara per la gestione delle reti a causa della sua piccola dimensione, senza tuttavia portare alcun elemento concreto a sostegno di questa ipotesi, peraltro ampiamente confutata da emeriti studiosi come il professor Giancarlo Spaggiari dell'Università di Modena e altri con lui. E ancor peggio, sostenendo come l'immediata e più logica soluzione a questo rischio sia la fusione, o meglio la morte, di AIMAG in un gruppo che con essa non ha nulla a che vedere, che non ne condivide i valori e le politiche, che non fa altro che aumentare il proprio indebitamento mediante operazioni patrimoniali, che non investe in modo adeguato sugli asset strategici per i cittadini, che si è dimostrato un peso morto all'interno di AIMAG stessa e che non desidera altro che aumentare le proprie dimensioni inseguendo una politica tutt'altro che lungimirante, come si evince anche dal rapporto Le utility del Nord, evoluzioni e prospettive, pubblicato da Equitar, società del gruppo Intesa San Paolo, nel marzo 2012. Siamo pertanto certi, Sindaco, che vorrà invece sostenere, quando sarà il momento, una posizione lungimirante e attenta ai bisogni dei cittadini, che abbini agli obiettivi di prosperità, qualità del servizio e territorialità, come ad esempio l'ipotesi di partenariato con società private o, meglio ancora, mediante il modello dell'azionariato diffuso. Per questo motivo esprimeremo il nostro voto favorevole al nuovo patto parasociale solamente a condizione di un impegno a portare queste nostre istanze in seno al Consiglio di AIMAG e a dichiararsi contraria alla fusione con ERA come scelta primaria. Siamo certi che questo tema non si esaurirà questa sera e saremo quindi lieti di confrontarci su questo importante e strategico argomento insieme a voi e a tutti i colleghi di opposizione. Grazie.
Era impossibile
verbalizzare. Sì, infatti immaginate.
Chiedo se è possibile avere copia dell'intervento. Grazie.
Non è firmato, ma
io lo trascrivo.
Grazie Fiorentini. Se qualcun altro chiede la parola. Prego, Cesari.
Allora, è chiaro che l'argomento è importante, no? Abbiamo cominciato ad avviare una discussione interno alle amministrazioni, ai gruppi di maggioranza, alle forze politiche che sostengono queste amministrazioni, che sono soci di AIMAC. Abbiamo fatto diversi passaggi, ci sono dei passaggi che abbiamo voluto studiare appositamente, ovviamente noi ci siamo occupati dei consiglieri di maggioranza, almeno per adesso. Con degli incontri di approfondimento per capire, anche perché logicamente ci sono delle persone che non conoscono la realtà e le differenze tra le varie società, quindi abbiamo cominciato ad aprire una discussione che guarda verso il futuro di AIMAG. Il futuro di AIMAG vuol dire dall'A alla Z, no? L'A è rimane tutto così, la Z è si arriva alla vendita, al concambio, alla fusione. In mezzo a quelle due cose lì c'è di tutto, quindi ci sono delle valutazioni da fare. Non è così semplice il dire se si perde la gara, si perde solo quel pezzettino, c'è qualcosa in più. Ovviamente è una discussione che viene presa in atto, andare a fare una scelta così, no? Dirci... No, a priori, senza fare le giuste e adeguate valutazioni su tutte le possibilità, vorrebbe dire precludere fondamentalmente anche delle condizioni future per AIMAC che insomma, potrebbero mettere in difficoltà l'azienda stessa. Questo è quanto. Poi è ovvio, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Giustamente conosciamo le differenze tra le due imprese, cioè sono molto diverse come imprese, però insomma andare a dire adesso si fa così, si fa in un altro modo, insomma mi sembra prematuro. Abbiamo aperto al nostro interno, proprio come forze di maggioranza, una discussione e una, più che altro una valutazione di tutti i scenari possibili, quindi non c'è una decisione presa, e lì ha ragione il sindaco di Carpi, c'è una valutazione in atto fondamentalmente. Basta.
La parola Benzi Sauro.
Fermare un attimo l'attenzione su quello che era il motivo di questa sera. Noi questa sera dobbiamo approvare il nuovo patto parasociale. Cioè, noi secondo me stiamo discutendo di cose che possono essere interessanti. Potremmo restare qua fino a domattina. Però in questo momento noi dobbiamo decidere, dobbiamo votare il nuovo patto parasociale. Cioè quello che sarà la storia di ERA, quello che sarà ERA, lo faremo dopo, lo si farà a venire. Ma noi questa sera restiamo sul pezzo. È il nuovo patto parasociale, che mi sembra che non abbia niente di strano da quello che era prima. Cioè si mantiene solo alle norme vigenti e alle norme di legge. Quindi sul resto mi sembra che in questo momento il dibattito, secondo me non sarebbe neanche cioè, non è all'ordine del giorno, ecco, lo faremo dopo, lo faranno le forze politiche, sa quello che sarà, però è chiaro che ogni decisione e ogni cosa, ogni intervento, ogni cosa che verrà fatta passerà sempre per i consigli comunali, quindi dopo casomai il sindaco ti risponderà su quello che hai chiesto al sindaco, ma penso che sia impossibile che il sindaco ti possa impegnare su una decisione o l'altra, perché non spetta a lei, spetterà a tutta la maggioranza o a tutti i consiglieri comunali e alle forze politiche. Grazie.
Italo Malagola.
No, beh, effettivamente il mio voleva essere un intervento molto sintetico, perché cioè, noi siamo qui stasera a votare il nuovo patto parasociale, però visto che Fiorentini ha sollecitato qualcosa e poi risponderà il sindaco nel merito, però credo che si possa anche dialogare un attimino senza allargarci troppo, perché il Consiglio Comunale è fatto anche per questo, condividendo il fatto che siamo qui a votare il patto parasociale, non aprire una discussione sul futuro di AIMAC. Io dico che comunque una valutazione rispetto al futuro di AIMAC deve essere fatta, che non sia l'unica soluzione la fusione, e il fatto che si aprirà una manifestazione di interesse va anche in questo senso, cioè bisogna decidere valutando tutte le situazioni quale sarà il futuro di AIMAC, cioè non puntando solamente su un'unica fusione o con cambio di azioni. Credo che questo sia l'obiettivo che ci dobbiamo porre adesso da qui a un anno. E credo, cioè, ed arrivare poi anche a una discussione aperta vera su AIMAG, sul futuro di AIMAG e di Iran. No, di Iran non mi interessa, sul futuro di AIMAG.
Grazie. Italo? Prego, Violi.
Anch'io volevo leggere velocemente l'intervento. In vista della scadenza del patto parasociale stipulato nel 2009, già surrogato due volte, punto che lega il socio era il patto di sindacato a fare comuni, viene sottoposto al Consiglio il voto del nuovo patto in forma di proposta, che consiste nel periodo di durata di 12 mesi prorogabili di altri 18. Quindi si conferma la presenza dei due rappresentanti di ERA in CDA in AIMAG ed eliminando la clausola di lock-up che impediva ad ERA di vendere le proprie azioni. Si vuole ricordare che le multi-utility sono nate da aggregazioni di comuni con lo scopo di fornire mezzi più potenti ed efficaci mediante accorpamento, mentre osserviamo ora che le quotazioni in borsa e le ha mutate assegnando al management un dominio che ne snatura lo scopo fondante e potrebbe mettere in difficoltà alcuni soci nella gestione tariffaria e gestionale. In vista delle procedure di gara per l'appalto della rete e la distribuzione del gas del 2016 e 2017, la presenza di consiglieri di ERA nel CDA di AIMAG potrebbe configurare un rischio di impugnazione da parte di candidati terzi come turbativa d'asta. Diciamo sempre potrebbe, non è che obbligatorio. Allora, in vista delle procedure di partecipazione alla gara di distribuzione del gas 2016-2017, la presenza di consiglieri di ERA nel consiglio di amministrazione di AIMAG potrebbe configurare un rischio di impugnazione da parte di candidati terzi per turbativa d'asta. Tenendo in considerazione che il patto di sindacato ha promesso l'avvio della ricerca di un partner industriale che valorizzi, rafforzi AIMAG, cosa che si verificherà difficilmente, tenendo conto che nel CDA di AIMAG siedono il presidente e l'amministratore delegato di ERA, quindi diventa un po' una cosa un po' anomala il fatto che si cerchi un altro partner, che non so come possa vedere di buon occhio questa situazione. Infine, notiamo che il nuovo patto non contiene alcuna clausola di disdetta con ERA in concomitanza con l'apertura della procedura di ricerca di un partner industriale. Il rinnovo di 12 mesi e quello automatici di altri 18 consegnerebbe un potere di controllo di ERA ben oltre il 30 aprile del 2017, data di scadenza del patto di sindacato dei comuni. Si ricorda che una società per azioni agisce per il profitto, sempre. Non si capisce il motivo della rimozione della clausola di lock-up senza contropartite, mentre invece viene confermato il vincolo di covendita per AIMAG.
Grazie Violi. Bene, Allora passo la parola al sindaco, visto che me l'ha chiesto.
Prego. Ma, allora anch'io, come ho detto all'inizio della presentazione, l'ambito, come dire, della delibera di questa sera è ben chiaro, credo che sia chiaro a tutti. Anch'io però un minimo di replica, di risposta anche, mi sento di darla e parto dalla fine dell'intervento del consigliere Fiorentini. Porre una condizione di questo genere, in questo caso al sindaco o qualunque altro amministratore, credo che non solo non sia possibile ma non sia nemmeno, come dire, praticabile. Ecco, quindi è evidente che è inaccettabile una condizione posta. Noi votiamo a condizione che il sindaco dica quello che vogliamo noi o si spenda in quel senso lì. Non è possibile, quindi questo lo metto da una parte subito, colgo, come dire, anche il senso, se vogliamo, anche un po' provocatorio, ma è evidente che non può essere una condizione. Confermo comunque quello che ha detto il collega Bellelli, non ci sono decisioni prese, non ci sono decisioni prese per un bando di gara per la fusione, non ci sono decisioni prese. C'è una discussione che si è aperta di merito, che ha la necessità di essere approfondita con anche degli elementi conoscitivi, degli elementi oggettivi. Degli elementi anche di approfondimento di tipo finanziario che la struttura tecnica della nostra azienda ci darà, ci dovrà dare, perché solo con degli elementi oggettivi noi saremo in grado di fare, ma dico noi tutti, di fare delle valutazioni su uno scenario futuro per questa azienda. Ma proprio perché siamo tutti d'accordo, e io per prima, che dobbiamo tutelare i cittadini, i servizi che diamo ai cittadini, migliorarli e non prevedere o avere il timore di uno scenario peggiorativo. Sono stati i cambiamenti che abbiamo davanti, ci sono, credo che siano innegabili da parte, comunque la pensiamo. Per poter, diciamo, analizzare questi cambiamenti e prefigurare scelte che siano assolutamente, come dire, nella nostra buona fede di amministratori, tutelanti nei confronti dei cittadini, prima di tutto, di questa azienda e delle sue potenzialità nella versione, diciamo, attuale piuttosto che in una differente, ci occorre approfondire con degli elementi oggettivi. Quindi questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. La delibera di questa sera ci consente di avere un tempo che riteniamo ragionevole per poter fare delle analisi, per poter vedere, poter scegliere alla fine. Ognuno facendo le proprie valutazioni, con anche delle convinzioni, perché per carità ci sono delle convinzioni anche politiche, guai se non ci fossero. Per cui questo è il contesto in cui noi stasera ragioniamo. E mi fermo qui perché non è tema di questa sera, quindi avremo tutte le occasioni per poterle approfondire. Mi sento di dare una conferma però, perché l'ha detto il sindaco Bellelli pubblicamente in quanto presidente del patto di sindacato, che è questa: il patto di sindacato deciso di iniziare attraverso una manifestazione di interesse, iniziare a comprendere il mercato esterno, che cosa può dire il mercato esterno attraverso una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria, che è una procedura prevista dalle normative pubbliche, per capire, quindi noi vogliamo conoscere cosa pensa il mercato di noi. Ecco, quindi questo è il primo atto, che non è impegnativo per nulla, indipendentemente da quale sarà il risultato che eventuali altre imprese, aziende che ne abbiano titolo in base poi alle richieste che verranno formulate, presenterà delle opzioni, quindi non sono impegnative, si vuole conoscere, quindi questa è la fase di conoscenza. E poi mi fermo qua.
Prego, Mattia Fiorentini.
Telegraficamente, intanto non stiamo chiedendo di fare una cosa, ma stiamo chiedendo di non farne una, cioè per noi, ed è ovviamente la nostra posizione, è confutabile e discutibile finché volete, ma per noi l'ipotesi sul tavolo oggi, domani o tra un anno di fusione con AIMAG è da scartare a prescindere da tutte le altre. questa ci tengo a precisarlo. Secondo punto, per stare sul rinnovo del patto di sindacato, io se l'avessi dovuto scrivere, patto parasociale, chiedo scusa, se l'avessi dovuto scrivere io avrei messo il diritto di prelazione da parte di AIMAG sulle azioni ERA, perché ERA può vendere a chi vuole senza chiedere autorizzazione a nessuno, mentre i comuni, che sono i soci di maggioranza, devono trovare un venditore che sia disposto ad acquistare anche le azioni di ERA. Questa, secondo me, è una mia interpretazione, poi la discuteremo finché vorrete anche in altri momenti. Vuol dire che ERA dice ad AIMAG: se vendi a qualcuno io esco dal gioco, se decidi di non farti fondere io vendo a chi mi pare, senza peraltro nessun tipo di vincolo, e poi saranno cavoli tuoi quello che succederà. Io la interpreto così, è una mia interpretazione anche abbastanza sommaria, l'ho discussa con molte persone che si intendono di questo tema e la vedono come realistica. Tutto qui.
Bene, qualcun altro chiede la parola? Prego, Ferrari.
Niente, mi riaggancio all'ultima osservazione di Fiorentini, ed è vero, Cesare, non è dall'A alla Z che state pensando, è dalla L alla Z. Perché tornare là vuol dire tornare come 6 anni, 7 anni fa. C'era tutto completamente in mano pubblica. E questo non vuol mica dire tornare indietro. Perché l'Europa, come abbiamo detto prima per le telecamere che sta facendo i passi indietro, l'Europa sta ripubblicizzando tutto. La gara del gas non ce l'impone l'Europa, ce lo stiamo imponendo noi. Poi non è un tornare indietro. Sì, è un tornare indietro del passato guardando un referendum nazionale che è stato vinto e che parlava di ripubblicizzazione dei servizi. Quindi in questa modifica qua, questo patto parasociale si parla solo esclusivamente di vendita, e come giustamente ha appena accennato adesso Fiorentini, non di diritti di prelazione, quindi eventuali acquisto e riappropriazione delle quote vendute qualche anno fa da parte dei comuni, e questo è un punto molto fondamentale e che si capisce già un pochino verso dove si vuole andare, quindi non si sta tenendo aperto a tutte le ipotesi.
Possiamo far passare la dichiarazione di voto, se do la parola ai vari gruppi, tanto per esprimere, diciamo, proprio. Prego, Violi.
Io penso che sia il mio intervento che quello di Andrea, ma penso anche quello di Mattia e anche quello di Mauro siano stati abbastanza chiari su come la pensiamo noi. Diciamo che noi non siamo d'accordo, almeno per noi come lista, al contenuto di questo patto parasociale, perché ritenevamo che fossero necessarie alcune clausole anche solo per il rinnovo 12+18, clausole aggiuntive, perché secondo noi in questo momento, non dico che era c'ha il coltello dalla parte del manico, però la lama si sta girando e non a nostro favore, quindi questo non ci piace. È tenuto conto che a suo tempo alle nostre spalle c'erano e ci sono ancora i comitati per la ripubblicizzazione dell'acqua pubblica e del referendum che, tra parentesi, abbiamo vinto. E quindi noi siamo contrari al rinnovo del contratto così com'è.
Fabri, prego.
Sì, una dichiarazione breve. Mattia ha espresso chiaramente anche temi che ho capito. Stasera stiamo trattando l'aspetto tecnico di questo atto, però io sono fra quelli che a suo tempo fecero il percorso di sostegno alle vendite di quote ERA, quindi non sono soddisfatto del mio lavoro di 5 anni fa, quindi in questo senso forse abbiamo messo le mani avanti, ma perché temiamo che avvengano determinate cose. Quindi, al di là di tutto, anche io mi associo al voto contrario, così come espresso da chi mi ha preceduto.
Benzi Sauro.
Ma ribadisco ancora che era solo un rinnovo del patto parasociale, quindi state fatti tanti discorsi che giustamente si possono anche stare, però in questo momento era solo il rinnovo del patto parasociale. Non mi voglio dilungare ancora, comunque il nostro sarà un voto favorevole.
Bene, a questo punto passiamo alla votazione. Vado a leggere il punto numero 5. Nuovo patto parasociale tra i comuni soci di Aima Ghedera S.P.A. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? In questo nuovo patto c'è anche l'immediata esecutività, quindi rivotiamo. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Viene votato dai gruppi di maggioranza, centro-sinistra con 9 e voto contrario, progetto comune e Uniti per Novi, Rovereto Sant'Antonio. Passiamo al punto numero 6, approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. La parola all'assessore Marina Rossi.
Io ringrazio prima di tutto il responsabile dell'ufficio tecnico Malvezzi Paolo per essere qui e il referente dell'ufficio ambiente Vanni Mora. Il regolamento io lo do per letto perché è passato in commissione più di un mese e mezzo fa. Il regolamento fa riferimento a una normativa nazionale e regionale. Vorrei ricordarvi le leggi di riferimento perché noi non andiamo a disciplinare niente e non siamo qua a legiferare, ma è semplicemente un regolamento, diciamo, per concedere un po' di più di quello che concede attualmente la legge nazionale. I riferimenti di normative sono la legge numero 689 del 1981, la 447 del 95, il testo unico agli enti locali, che è il 277 del 2000, per poi andare alla legge regionale numero 15 del 2001 sull'inquinamento acustico. E il regolamento si divide in 6 sezioni, le disposizioni generali, poi c'è il tema dei cantieri, le attività agricole, le manifestazioni a carattere temporaneo, poi particolari sorgenti sonore e infine le disposizioni finali. Con questo regolamento andiamo, come ho detto, a disciplinare nel dettaglio un po' di più quello che è soprattutto la legge regionale e a stabilire, specialmente per la manifestazione a carattere temporaneo, i luoghi in cui vengono fatte le manifestazioni in cui prima del sisma non venivano effettuate in quei luoghi e quindi non avevamo individuato quelle aree che attualmente abbiamo individuato. Quindi io aprirei direttamente il dibattito alle osservazioni, anche se ci sono delle osservazioni più tecniche, cui possono dare una risposta i nostri referenti.
Grazie Marina Rossi. Sindaco mi ha chiesto la parola, prego.
Sì, non è un intervento, una precisazione tecnica per un refuso che mi ha segnalato il responsabile dell'ambiente nel testo del regolamento a pagina 3, al comma 5, in nessun caso, fatto salvo quanto specificato all'articolo 14, comma 3 e non comma 6, perché era un riferimento, era un refuso e non era un riferimento corretto. L'unica cosa è regolamento sul rumore è l'articolo 4, comma 5, quanto specificato all'articolo 14, comma 3 anziché comma 6, va modificato. Ok?
Posso dire una cosa? Ovviamente questo regolamento dispone anche di deroghe. Comunque immagino che le chiederete nelle vostre osservazioni, ma comunque soprattutto sulle fasce orarie possono essere, una volta richieste, possono essere concesse delle deroghe a questo regolamento.
Chiedo sempre se qualcuno vuole intervenire. Fabri?
Sì, affrontarlo in commissione non è stato semplice perché comunque è un regolamento ostico sia per chi l'ha presentato sia per chi l'ha discusso, quindi sicuramente si vede che, allora intanto partiamo comunque dall'accettazione del fatto che parte da una normativa di legge, quindi sono valori che per quanto complicati da gestire senza strumenti adeguati, comunque evidenziano che è un testo che nasce da una struttura tecnica. Il testo che adesso abbiamo corretto, se lo vado a leggere, dice: in nessun caso, fatto salvo quanto specificato all'articolo 14,3, si applica il limite di immissione differenziale nelle penalizzazioni previste dalla norma tecnica per le componenti impulsive, tonali o a bassa frequenza. Quindi è chiaro che non sarà uno dei miei muratori che capisce se questa cosa la sta facendo oppure no. È un testo, chiaramente questo è una normativa che un po' mi fa venire la nostalgia per le vecchie ordinanze che avevamo prima, che quantomeno insomma, chiedevano cose più comprensibili. È chiaro che laddove, parlo per il cantiere, parlo anche per gli altri eventi, insomma, laddove ci sono eventi di un certo tipo, probabilmente si coinvolgono persone dotate di strumenti che possono fare le adeguate valutazioni. Nel nostro caso valutazioni di impatto acustico che vengono fatte prima, insomma, comunque sono sicuramente regolamenti complessi nella loro fase esecutiva e applicazione. Nascono anche in un momento particolare, perché perlomeno per quello che riguarda l'attività dei cantieri, nascono nel momento clou in cui siamo nella ricostruzione, e quindi sicuramente laddove qua si prevedono misurazioni in facciata per capire se le facciate dei fabbricati che stanno di fronte alle sorgenti rumorose vengono o no danneggiati dal superamento dei valori dei decibel, sicuramente nei centri storici questo qui sarà una cosa complessa, perché abbiamo case una attaccata all'altra e quindi non siamo nella situazione più semplice di un edificio che sta a una certa distanza dall'altro. È vero sì che possono essere chieste delle deroghe, è anche vero che si parla che il servizio competente si esprimerà entro 15 giorni, 15 giorni per certe attività può essere che non siano semplici da gestire, perché le attività rumorose non sempre possono essere pianificate. Adesso, se si tratta di un'attività di un concerto, chiaramente sì, insomma, altre attività, avere questo termine di 15 giorni è sicuramente complesso. Volevo soltanto dire questo, insomma, capisco che nasca da un'adeguazione, dal recepimento di una normativa, quindi su questo non posso certamente chiedere all'amministrazione di cambiare cose che vengono fatte nel rispetto della legge, però effettivamente nel leggerlo è chiaro che esistono situazioni in cui è molto difficile verificare la corretta eseguibilità di questo atto, e quindi insomma segnalavo queste difficoltà, che laddove non esistono dei preventivi studi di impatto acustico sicuramente non saranno facili da gestire.
Grazie Fabri. Sì, io ho aspettato un attimo che vi consultaste, però se ci sono degli interventi, bene, altrimenti passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto? Prego. Prego.
Ah, scusate, ma ho raccolto un po' i rumors della minoranza. Sì, no, diciamo che i temi che ho accennato erano un po' anche quelli che erano già venuti fuori in commissione, e quindi anche insomma loro hanno colto questa complessità, così come il fatto che alcuni valori che sono indicati, pur essendo di legge, quando abbiamo guardato il documento che ci dà un'idea fisica di cos'è il rumore, abbiamo visto che in effetti sono valori molto bassi. Funziona tutto se la fonte di rumore è lontano da chi la riceve, quindi ci sembra che sarà comunque complesso rispettare questo regolamento. Ciò non toglie che non possiamo chiedere di non approvare un testo che è richiesto per legge, quindi la posizione che avremmo potuto è quella di astensione su questo regolamento.
Grazie Fabri. Qualcun altro intende fare dichiarazione di voto? Prego Ferrarini.
Anche il nostro gruppo si associa al progetto comune con un'astensione di voto.
Benzi sa.
Ma io non mi sento di aggiungere, poco altro. Io porto solo, dico solo che nell'attività che svolgo anch'io sono, ho questi problemi, ho avuto questi problemi di rumore, siamo stati controllati, abbiamo avuto dei controlli e stiamo lavorando ancora, ecco, attivando qualche accorgimento, non abbiamo subito e stiamo continuando, come penso che anche i cantieri edili non continueranno a lavorare anche con questo regolamento, cioè sarà più difficile se vuoi, ma penso che alla fine non sia così impattante. Ovviamente come gruppo di maggioranza noi voteremo a favore, grazie.
Bene, passiamo quindi alla votazione del punto numero 6, approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso votiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? È stato votato dal centro-sinistra con 9, si sono astenuti i gruppi Progetto Comune e Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Punto numero 7. Sostituzione di un consigliere comunale di minoranza rappresentante il comune di Novi di Modena nel Consiglio dell'Unione Terre d'Argine.
Devi nominare due scrutatori.
Quindi nomino il signor Gianni Palermo e Cogato Elena.
Posso chiedere...
devo chiedere fare una domanda tecnica al segretario. Per questa sostituzione votano vota solo l'opposizione o dobbiamo votare tutti? Esclusivamente loro? Ok, non mi ricordavo più.
Avrei una domanda anch'io da fare al segretario.
No, scusate, però...
Le chiedevo questo, visto che come... opposizioni, abbiamo un nominativo comune, possiamo esprimerlo o dobbiamo votarlo comunque?
La votazione. Quindi Gianni, casomai gli allunghi a Gianni che glieli passa.
Loro quattro.
Allora,
aspetta, te li do quattro. Due, tre, quattro.
Tanti intontite che quando vado a casa.
Avevo letto la lettera di dimissione di Fabri l'altra volta, sì, da consigliere dell'Unione.
Sì,
No, però scusate un attimo, io c'è un casino che non riesco a capire. Scusate, allora chiedo la parola e la prendo per una cosa. Direi di non avere letto la lettera di dimissioni di Mauro l'altra volta, giusto? Dal Consiglio dell'Unione. La tua no, quindi io ci tengo a leggere la lettera di dimissioni e poi intanto avete già votato, poi procediamo con la delibera. Al segretario generale dell'Unione Terre d'Argine, dottoressa Anna Messina, al presidente del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine, Roberto Arletti, al presidente del Consiglio del Comune di Novi di Modena, Maura Bulgarelli, 9 marzo 2015. Io sottoscritto Mauro Fabri, consigliere del Comune di Novi di Modena, sono con la presente a rassegnare le mie dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione Terre d'Argine. In questi anni ho vissuto con impegno e con grande orgoglio la mia partecipazione all'attività di Terre d'Argine.
sempre profondamente consapevole della crescente importanza che questo ente ha assunto rispetto ai territori e ai cittadini che rappresentiamo. Purtroppo i miei crescenti impegni personali e lavorativi hanno progressivamente reso prima difficile ed ora impossibile una mia adeguata e costante partecipazione alle attività delle commissioni del Consiglio. Sono certo che nel proseguimento della mia attività di consigliere comunale avrò ancora modo di collaborare allo sviluppo e rafforzamento della nostra Unione. Nell'occasione faccio cortese richiesta al Presidente del Consiglio dell'Unione di porgere i miei migliori saluti a tutti i consiglieri, alla Giunta dell'Unione e a tutti i funzionari responsabile con cui ho avuto modo di collaborare in questi anni. Quindi io ringrazio anch'io come sindaco di Novi il lavoro di Mauro Fabbri nel Consiglio dell'Unione e adesso quando sapremo che sarà il prossimo gli faccio già gli auguri di buon lavoro, perché adesso vediamo l'esito della votazione.
Fiorentini, Mattia Fiorentini.
Perfetto, bene, auguri, buon lavoro di nuovo.
Anche se non presente, consigliere Boldrin mi ha chiesto di manifestare anche lui il suo voto.
Direi che l'ha reso piuttosto pubblico.
Chissà perché votava.
No, personalmente vorrei ringraziare anch'io, so che non ho diritto di parola, quindi vi rubo 5 secondi, ringrazio anch'io Mauro che indegnamente, lo dico sinceramente, sostituirò. Spero Mauro di essere alla tua altezza, perché veramente credo che tu abbia fatto un lavoro straordinario in Terre d'Argine in questi anni e ti ringrazio di avermi supportato in questa decisione.
No, c'è da siamo già a posto, sì.
Allora, passiamo al punto 8, ratifica delibera di giunta comunale numero 14 del 2 marzo 2015, avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2015.
E non ho mica aperto il microfono, non si è sentito. Rileggo. Punto 8, ratifica delibera di giunta comunale numero 14 del 2 marzo 2015, avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. La parola all'assessore Olivetti.
La modifica di bilancio ammonta complessivamente 10.330 euro ed è così ripartita: 9.040 destinato all'assunzione di una unità a tempo determinato da collocare presso l'ufficio segreteria collegato al funzionamento uffici di accoglienza alla cittadinanza, per 1.000 euro destinato alla copertura di spese derivanti dalle iniziative denominate Novopoli organizzate dal Comune di Novi di Modena, per 290 euro legato a una ridistribuzione delle somme destinate al pagamento delle tasse di circolazione dei mezzi di proprietà comunale. Accanto alle modifiche sopra elencate, si procede anche ad un accorpamento di alcune tipologie di spesa, costo passi e missioni, come richiesto dall'ufficio personale, per 10.146 euro.
Grazie, assessore. Io chiedo sempre se c'è qualche intervento, altrimenti passiamo alla votazione. Vista l'ora tarda. Passiamo alla votazione. Votazione del punto 8, ratifica delibera di giunta comunale numero 14 del 2 marzo 2015, avente ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Chi è a favore alzi la mano. Benzi è uscito. Chi è contrario? Chi si astiene? Viene votata a maggioranza dal centro-sinistra con Novi. Si sono astenuti Progetto Comune e Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio.
Punto numero 9. Realizzazione della palestra ad uso scolastico a servizio della scuola media di Novi di Modena, cessione del terreno sito in Viale Martiri della Libertà Novi di Modena a titolo di corrispettivo ai sensi dell'articolo 53,6 del decreto legge legislativo 163/2006, rettifica mero errore materiale. La parola al sindaco.
Sì, noi abbiamo deliberato il 22 dicembre del 2014 questo dispositivo, se non che gli uffici si sono accorti che è necessario fare una rettifica causa un mero errore materiale nell'identificazione del terreno nel seguente modo. Nuovo catasto del comune di Novi di Modena, foglio 29, mappale 527, della superficie di metri quadri 5150, anziché foglio 29, mappale 257. Sono stati invertiti i numeri 527 e 257. Quindi questa è la rettifica per mero errore materiale. Come volete, insomma.
Possiamo votare anche questo punto, quindi vado a rileggere. Realizzazione della palestra ad uso scolastico, servizio della scuola media di Novi di Modena, cessione di terreno sito in Viale Martiri della Libertà Novi di Modena a titolo di corrispettivo ai sensi dell'articolo 53,6 del decreto legge 163/2006. Rettifica mero errore materiale. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso c'è l'immediata esecutività, quindi rivotiamo. Chi è a favore? Alzi la mano. Chi si astiene? E non c'è nessun contrario, anche in questo caso è stata votata. Allora, io informo, intanto che siamo tutti qua presenti, che il prossimo Consiglio Comunale è indetto per il 26 di marzo.